Buongiorno a tutte e tutti i commissari. Procedo con l'appello. Alfonso, Avvenente, Bevilacqua. Buongiorno. Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa Cerchi, Caputo, Carafini, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno, Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, buongiorno, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmaker, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, buongiorno, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo e Venturini. Va bene. Ok, procediamo adesso alla trattazione per quanto riguarda l'integrazione, quindi l'oggetto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A del decreto legislativo in esecuzione di provvedimenti giudiziari. Lascio la parola
Scusa,
al.
95 o 56?
Partiamo con la.
Ah,
Il
chiede la
punto
parola,
4.
chiede la parola.
Scusi, commissario Picciocchi, prego.
Grazie Presidente. Allora, per non rallentare i lavori più tardi, io segnalo che con riferimento alla terza pratica, la PDL 133 del 26, che ha ad oggetto la ratifica della variazione di bilancio adottato con delibera di giunta comunale numero 81. La delibera numero 81 non è nella cartella, mentre quella successiva, che è la delibera 68, è nella cartella, o meglio, non è nella cartella della commissione odierna, l'ho recuperata attraverso la cartella delibera approvate dalla giunta. Non è stato semplice, però nella cartella delibera approvate dalla giunta non abbiamo la delibera 68, quindi noi non siamo stati in condizione, Presidente, di prepararci per questa pratica. Motivo per cui io le chiederei se mentre trattiamo le prime due, cortesemente gli uffici caricano la delibera numero 81, la delibera di giunta numero 81 che contiene la variazione e che è oggetto della ratifica terza pratica. E poi eventualmente, se vorrà semmai concedere 10 minuti di sospensione per permetterci di leggere il testo della deliberazione in maniera poi da poterla trattare con cognizione di causa. Ho voluto dirlo prima in maniera tale, insomma, ecco, poi di non rallentare i nostri lavori. Insomma, spero che abbia apprezzato il mio spirito costruttivo. Grazie.
Assolutamente apprezzo, la ringrazio e va benissimo. Partiamo prima con i debiti fuori bilancio, così diamo il tempo agli uffici di caricarla e poi concedo i 10 minuti di sospensione, va bene? Intanto allora facciamo partire con il punto 4, 18. Prego, lei la parola, Vice Sindaco.
Sì, dunque, con la proposta giunta al Consiglio 18-2026 si propone l'accertamento di debiti fuori bilancio relativi a 14 sentenze. Sono sentenze di diversi organi giudiziari, cioè sono qua, tre dei giudici, anzi, quattro dei giudici di pace, poi ce ne sono tre del Tribunale, quattro del Tar Liguria e tre del Consiglio di Stato. Sono tutti oneri per spese legali o spese di consulenti tecnici d'ufficio o di parte e che appunto il Comune di Genova deve pagare in forza di esecuzione di provvedimento giudiziario esecutivo. Complessivamente il debito ammonta a 59.702,97 euro.
se non ci sono interventi da parte dei commissari per quanto riguarda questa pratica, prego commissario Picciocchi.
Abbiamo per caso invertito l'ordine del giorno o mi sbaglio? Perché la prima pratica riguardava le sentenze delle corti di giustizia tributarie. Quindi non capisco se abbiamo fatto la proposta giunta al Consiglio 12.
No, abbiamo fatto la 18 perché così partivamo poi con l'ordine del giorno in fila che era quello con cui eravate stati convocati precedentemente. Siamo partiti col quarto punto che
sì,
è la 18.
Allora, sì, perfetto, 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 grazie Presidente. Allora, in ordine a questa... No, quindi ok, stiamo trattando la 18 che è l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi sono sentenze del Tribunale Civile e del TAR e del Consiglio di Stato. Allora, Vice Sindaco, in merito a questa pratica le chiedo dei chiarimenti perché ci sono due o tre vicende veramente importanti di cui non abbiamo avuto tempo e modo di parlare in quest'Aula. Siccome vedo presente anche l'Avvocatura che ringrazio, se volete fornirci un ragguaglio. Intanto è oggetto del riconoscimento di debito fuori di bilancio la nota sentenza del TAR che ha annullato la gara relativa al Capodanno e quindi si tratta di riconoscere il pagamento delle spese alla controparte, credo che siano 5.000 euro, quindi vorrei chiedere un ragguaglio, siccome questa è una vicenda importante che ha fatto parlare, oggi il Consiglio come dire, è chiamato a ratificare il pagamento di questa spesa, peraltro dovuta perché in forza di un titolo giudiziale, le chiederei comunque dei ragguagli in ordine ai profili che sono stati censurati dal Tribunale amministrativo, alle eventuali ragioni di impugnazione dell'ente, siccome è presente anche l'Avvocatura, quelle che ragionevolmente possono essere le aspettative di riforma di questa sentenza. Poi vedo che ci sono altri due provvedimenti che riguardano un'altra vicenda di cui non è stato possibile parlare quest'anno, ma una vicenda che sta molto a cuore a tanti cittadini genovesi, che è Villa Gentile. Credo che siano due pronunce dove si fa riferimento ad una transazione che è stata raggiunta, se non ricordo male, perché la questione era stata seguita da altri colleghi, il Comune aveva contestato al concessionario la mancata esecuzione di lavori e di interventi nei termini che erano stati convenuti nell'atto di affidamento, questi lavori non erano stati eseguiti, dunque era partito un procedimento di decadenza impugnato davanti al TAR. Era stato nominato un consulente tecnico che ha prodotto il proprio elaborato, non di meno all'esito di questo elaborato, a quanto abbiamo capito, è stata raggiunta una transazione, quindi si tratta di pagare attraverso questa delibera l'operato del consulente tecnico. Quindi anche qui vorrei capire, siccome il Comune era partito con una contestazione abbastanza pesante, quali sono le valutazioni che hanno portato l'amministrazione chiaramente a tornare sui suoi passi e a trovare questo accordo. Grazie. Sempre che abbia capito bene, direi che è proprio la vicenda Villa Gentile. Grazie. Quindi queste due pronunce mi interessano, ripeto, questione Capodanno e questione Villa Gentile.
Prego, commissario Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Sì, intanto Presidente le chiedo che quando vengono fatte delle modifiche sull'ordine dei lavori che ci venga comunicato, anche perché poi l'Aula è chiamata ovviamente su ogni punto a decidere se portare le varie documenti in Aula con la votazione, quindi chiaramente anche penso che sia doveroso poi avere conoscenza di cosa stiamo lavorando e su cosa decidere poi se portare in aula o meno. Io che un po' mi associo alle domande fatte dal commissario Picciocchi, ovviamente sia sul debito per quanto riguarda il Capodanno, che è noto a tutti quello che è successo e che quindi chiaramente chiediamo specifica al riguardo. E poi aggiungo che io sono, lo dico a lei Vice Sindaco, perché poi al momento su questo argomento ho sempre avuto solo modo di discuterne con lei, indignato per quanto riguarda la gestione e soprattutto la tematica di Villa Gentile, perché è stato il mio primo 54 un anno fa, quando abbiamo iniziato i lavori a luglio. Allora, se quanto riguarda, sento il discorso da parte di Picciocchi che riguarda Valletta Cambiaso, comunque rimango sempre su un discorso che riguarda Villa Gentile, per quanto non è sull'argomento, resto comunque indignato perché comunque sulla questione di Villa Gentile, ma guardate, ora senza ridere e sorridere, guardate, senza problemi resto indignato per Villa Gentile perché in un anno non abbiamo mai avuto una commissione a riguardo, mai, mai, e questo era quello che avrei voluto dire, a prescindere, io seguo diciamo quello che dice il commissario Picciocchi e sicuramente anche su Valletta Cambiaso ne vorremmo sapere di più. Colgo l'occasione, visto che ha citato Villa Gentile per quanto non riguarda in questo debito, comunque spero si faccia lei portavoce perché io ho una commissione pendente su Villa Gentile che parte da luglio dell'anno scorso, quando abbiamo iniziato i lavori con questa consigliatura. È ad oggi tra l'altro in dirittura d'arrivo il bando poi di gestione e non sappiamo nulla a riguardo, quindi resto comunque per quell'argomento, per quanto non riguarda oggi, indignato. Poi se ci fa sapere su questi due debiti, comunque ci premuriamo a sentire le sue parole. Grazie.
Prego, commissario Bordilli.
Grazie, ho due temi come mozione d'ordine, ne faccio solo una per non rubare troppo tempo. Allora, uno, sicuramente le chiedo anch'io di fare in modo che le prossime volte, se c'è un cambio, questo cambio deve quantomeno venire condiviso con l'Aula. Due, volevo capire come c'è minutaggio, come siamo, perché le pratiche sono quattro. Direi che su tutte e quattro abbiamo da insomma che dire, io magari interverrò poi sul tema dopo che il vice sindaco ha dato le spiegazioni che il mio collega Picciocchi chiedeva e quindi volevo un po' comprendere come minuti, come siamo messi, visto che le pratiche sono quattro, se non vado errata. Grazie.
Per quanto riguarda il minutaggio va a 10 minuti per pratica e riguardo poi anche quello che è la delibera. Se invece adesso vuole, lascio la parola al vice sindaco Torelli per le... Scusi, prego, commissario Picciocchi.
No, come avete compreso, mi riferivo a Valletta Cambiaso, non a Villa Gentile. Chiedo scusa, è stato un lapsus. Grazie.
Prego, vice sindaco, lei la parola.
Dunque, con riferimento alle domande del consigliere Picciocchi, il punto H delle sentenze di cui alla delibera riguarda la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 1393-2025 che ha ad oggetto l'affidamento sostanzialmente del concerto di Capodanno e prevede appunto il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle spese legali liquidate, la condanna delle spese legali a carico del Comune liquidate dal Tribunale Amministrativo Regionale. Le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale sono esecutive e quindi anche laddove, come in questo caso, l'amministrazione ritenga di non aderire alla sentenza e quindi intenda, come in questo caso, promuovere impugnazione al Consiglio di Stato, il Comune è comunque tenuto a pagare le spese legali, ovviamente con riserva di ripetizione e in caso di invece vittoria o comunque ribaltamento della sentenza davanti al Consiglio di Stato. Le spese legali liquidate sono 5.000 euro oltre accessori per un totale di 5.980 euro. Questo riguarda il punto H, preciso che la sentenza non è stata notificata, quindi sono ancora pendenti i termini per proporre impugnazione e l'intendimento dell'amministrazione è quello di proporre impugnazione davanti al Consiglio di Stato perché riteniamo l'operato degli uffici nella selezione dell'operatore economico che è risultato poi affidatario del servizio di organizzazione del concerto, riteniamo che l'operato sia del tutto corretto e quindi siamo convinti che in Consiglio di Stato potremo avere un definitivo chiarimento sulla correttezza dell'operato degli uffici. Per quanto riguarda invece le sentenze di quei punti I e J, si riferiscono entrambe alla vicenda di Valletta Cambiaso. Valletta Cambiaso è un impianto sportivo che è stato dato in concessione ad una società sportiva. È sorto negli anni passati un contenzioso tra il comune e l'operatore, la società sportiva, sul presupposto del fatto che i lavori che erano stati posti diciamo a base dell'offerta del piano su cui si fondava la concessione non erano stati effettuati o non erano stati effettuati per intero. Da quel contenzioso si è arrivati alla decadenza all'intimazione della decadenza della concessione. La società sportiva ha proposto, ha impugnato sostanzialmente la decadenza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. Nel corso della pendenza della lite si è trovato un accordo che prevede che la società concessionaria ponga in essere tutta una serie di lavori che in parte sono quelli che erano previsti dallo stesso piano e quindi, come dire, a fronte di dell'onere di questi lavori a carico della società concessionaria venga ritirata sostanzialmente la decadenza. L'accordo prevede altresì che metà delle spese di CTU sia a carico di metà per uno, diciamo, e quindi il comune è tenuto a pagare la metà delle spese del perito nominato dal TAR Liguria. E quindi per queste ragioni le spese legali, cioè le spese che poi sono per un incarico peritale a carico del comune, sono di 5.392 euro all'ordo degli accessori più altri 5.075, perché i ricorsi sono due, appunto, le sentenze sono due, la 471 del 2026 e la 472 del 2026.
Commissario Bordilli, prego.
Grazie Presidente, ma mi scusi, volevo subito una delucidazione da parte del Vice Sindaco. Io, da chiamiamoli rumors, mi sembra che il ricorso al Consiglio di Stato sia stato fatto dall'amministrazione, invece ho capito da lei che ci state ancora pensando, quindi volevo comprendere sul tema Capodanno, lei ha detto che state ragionando se fare il ricorso al TAR. Mi sembra che sia stato presentato invece e troverei abbastanza inusuale, come dire, ecco, non sapere che è stato fatto. Mi perdoni, Vice Sindaco, grazie.
Commissario Falcone, prego.
Sì, grazie Presidente. La collega commissaria Bordile mi ha anticipato. E io nello specifico quindi volevo chiedere quando appunto scadranno i termini per l'impugnazione, perché la volontà la leggiamo anche, ben distinta fra parentesi, rispetto alla quale il Comune di Genova non intende prestare acquiescenza, quindi volevo capire pure io qual è il termine ultimo per potersi opporre, salvo che emergerebbe che già è stato fatto. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, Vice Sindaco.
Si chiedo scusa, è stato notificato la settimana scorsa il ricorso al Consiglio di Stato, per cui è formalmente pendente l'impugnazione. Con richiesta di sospensiva, esattamente.
Prego, Commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Allora, avendo un po' questi diciamo, chiarimenti e delucidazioni da parte del Vice Sindaco, che comprendo che non possa anche, come dire, sapere tutto lui e gode della mia massima stima, come ben sa, però sicuramente, come dire, forse un po' più di comunicazione all'interno della Giunta male non farebbe su questo tema. Ma detto questo, io volevo un po' comprendere quindi sul tema Capodanno anche l'amministrazione un po' più insomma, dettaglio. Ecco, avete fatto ricorso al Consiglio di Stato, quindi volevo un po' capire, c'erano anche delle obbligazioni che ovviamente diciamo così il SMATAR dava all'amministrazione comunale, fra cui anche quindi il rivedere la ciagara, quant'altro. Se si è fatto richiesta dell'accesso sospensiva, penso, ma vorrei ecco esserne diciamo con certezza, quindi non intendete quindi dare seguito anche a quanto il SMATAR ha richiesto. Io come dire, poi avremo sicuramente modo di parlarne anche in altre sedi. sicuramente, come dire, 5.000 euro, 5.900 euro, come diceva, poco non sono, sì, e aggiungono all'oltre 1 milione di euro, 1.200.000 speso per il Capodanno. Questo va un po', come dire, poi insomma a contrasto con la narrazione che non ci sono soldi, visto che alla fine si è speso, ribadisco, circa 1.200.000 euro. Su questo sottolineo sempre su questo tema che sono ancora in attesa che il sindaco risponda a delle mie risposte scritte. Mi scuso se lo faccio sempre alla presenza del vice sindaco, però c'è purtroppo i momenti in cui riusciamo a parlare di insomma, certi temi sono alla fine alla presenza sua. E quindi stiamo attendendo ancora diversi, diciamo, chiarimenti. Quindi ecco, chiedevo appunto che cosa pensa ora insomma Comune di fare e se questo ricorso al Consiglio di c'è stato anche rispetto agli altri eventi che sono nella nostra città comportano eventuali variazioni. Grazie.
Prego, vice sindaco.
Temo di non aver capito la domanda, però diciamo provo comunque a dare una risposta. Il Comune di Genova ha proposto, sapevo che il ricorso era pronto, non avevo contezza che fosse stato notificato, ma adesso l'avvocato De Paoli mi ha confermato che è stato notificato la settimana scorsa, per cui il Comune di Genova possiamo dire che ha proposto impugnazione davanti al Consiglio di Stato e chiedendo la sospensiva dell'esecutività della sentenza. E attenderemo il pronunciamento del Consiglio di Stato per avere la definizione, diciamo, giuridica della vicenda. La vicenda non incide su altri eventi che non siano quelli già avvenuti, cioè quello di Capodanno, quello a cui si riferisce il contratto stesso e l'affidamento che è appunto oggetto di impugnazione. Per cui non c'è nessuna conseguenza su altri eventi, manifestazioni o quello che dir si voglia organizzati dal Comune, che non hanno nessuna attinenza con, né con la pronuncia del TAR e neppure con l'impugnazione che ha proposto il Comune di Genova. Quindi per quanto riguarda gli altri eventi il Comune di Genova va avanti esattamente come previsto, per quanto riguarda la vicenda di Capodanno passato il Comune di Genova attende la pronuncia del Consiglio di Stato per un definitivo chiarimento della vicenda.
Bene, se non ci sono altri interventi, andiamo a dichiarazione di voto per quanto riguarda... Prego, commissario Picciocchi.
Condi, quindi se capisco l'adempimento del TAR, il vincolo conformativo che discendeva dalla sentenza, per cui entro una certa data, mi pare 20 giorni, gli uffici avrebbero dovuto rideterminarsi in merito alla giudicazione, non lo avete assolto perché attendete l'esito della sospensiva in Consiglio di Stato. Non ho capito questo passaggio. Grazie, vice sindaco, scusi.
Commissaria Bordilli, prego.
Lo dico sorridendo, c'è l'avvocato Picciocchi ha, diciamo, fatto la domanda che le ho posto io in maniera molto più chiara, molto più conforme, esattamente, quindi anch'io chiedo l'integrazione, grazie.
Prego, vice sindaco.
Diciamo che non ho ancora doti divinatorie, quindi diciamo era difficile capire la domanda. Però il Comune di Genova ha comunicato al soggetto che ha impugnato la sentenza l'avvio del procedimento rispetto alla rivalutazione, ma nello stesso tempo ha proposto il ricorso al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva, e quindi diciamo dall'incrocio di questi due diciamo atti e in attesa del provvedimento sulla sospensiva si vedrà se farà prima, diciamo, se si dovrà procedere con l'adempimento della nuova rivalutazione, oppure invece se il Consiglio di Stato accogliendo la sospensiva interromperà la necessità di procedere con questo nuovo procedimento. Mi risulterebbe di no, chiedo a... No.
Bene, se non ci sono altri interventi, andiamo alla dichiarazione di voto. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova. Vince Genova. Fratelli d'Italia. Orgoglio Genova. Lega. Una spiazzata. Forza Italia. Non c'è. Gruppo misto non c'è. Assente, assente. Bene. Okay. Passiamo adesso a l'ordine invece del giorno che prevede la delibera di giunta al Consiglio numero 12/2026 sempre per quanto riguarda il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Lascio a lei la parola, vice sindaco, è la 12/2026. Prego, vice sindaco.
Sì, grazie presidente. Dunque, qua si tratta del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di 7 sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, e complessivamente il debito ammonta a 92.000 euro, dei quali 85.000 sono dovuti, sono, derivano da diciamo, l'accertamento di imposta non dovuta, quindi non sono solo spese legali, ma sono per la gran parte imposta, direi, tari, che è stata riconosciuta non dovuta per diverse annualità 2023, 2024, 2025 in esecuzione della sentenza 132/2006. Le invece provvedimenti complessivi sono appunto 7, dei quali dunque 4 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova e 3 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.
Prego, commissario Picciocchi.
Grazie presidente, ho dato un'occhiata sommaria a queste pronunce. Me ne incuriosiscono un paio che, se non ricordo male, riguardano un filone ormai abbastanza risalente che attiene a delle controversie tra supermercati, catene di grande distribuzione. Se non ho capito male, avente di oggetto la Tari. Qui vedo che c'è un ricorso del Penny che è stato accolto da un lato, tra l'altro mi fa anche piacere trattarlo perché abbiamo scoperto venerdì, quando è stata inaugurata la COP, per bocca della sindaca, che anche i supermercati sono importanti. Ci ha sorpreso questo e lo vediamo qui anche nel giudizio, ma al di là delle battute, questo, se non ricordo male, è un contenzioso, ripeto, abbastanza ricorsivo nel corso del tempo. Poi ho visto che c'è un'altra controversia da parte di OVS, credo sempre con riferimento alla misurazione degli spazi, quindi chiedo se fosse possibile, visto che vedo che ci sono gli uffici, che ringrazio, che saluto, e a cui comunque faccio sempre i complimenti, perché il contenzioso tributario del Comune di Genova, al di là poi di queste vicende, ha comunque un tasso di successo per l'ente molto elevato, e quindi questo sicuramente è merito dei nostri uffici. Ma detto questo, ripeto, siccome sono contenziosi che si trascinano, intanto chiedo se questi giudizi sono già arrivati in Cassazione, se ci sono degli orientamenti, e brevemente se ci potete esporre qual è la questione controversa. Grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei commissari? A lei la parola, vice sindaco.
Questo è il primo Penny, no? Dunque, sul contenzioso che tiene la grande distribuzione, una delle sentenze che è la... dunque, qua non ho il numero della sentenza, però vediamo. Vabbè, una delle sentenze è quella che riguarda Penny Market, diciamo così ci capiamo. Appunto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, qua in questo caso, ha stabilito l'esenzione, diciamo, per tutta la superficie, mentre invece il Comune di Genova si attiene ad un'ordinanza della Cassazione, la 9673 del 2024, che dice che la parte fissa è sempre dovuta per intero. E alla luce di questa ordinanza di Cassazione, noi riteniamo di fare appello alla Corte di Giustizia di secondo grado della Liguria, perché la Corte di Giustizia si uniformi a questo principio di diritto enunciato alla Cassazione, che appunto stabilisce la diversità tra l'esenzione che vale solo per la parte variabile e non per la parte fissa. Quindi per questo, per la vicenda Penny Market a cui faceva riferimento, ci sarà l'impugnazione con richiesta di aderire all'ordinanza, al principio di diritto espresso dalla Cassazione. Per quanto riguarda invece l'altra pronuncia che si riferisce alla sempre grande distribuzione, il procedimento è estinto, nel senso che, se capisco bene, si sta discutendo solo del tema delle spese legali, delle spese di giudizio. Nel senso che qui la Corte di Giustizia ha applicato il principio per cui è solo sulla parte variabile che c'è la decontribuzione, quindi diciamo la materia del contendere è estinta sul merito, però si sta discutendo solo delle spese di giudizio. Quindi il tema è questo, cioè nel senso che il contenzioso che ancora rimane su queste superfici di vendita attiene il fatto che esistono delle pronunce delle corti di giustizia territoriali, insomma di primo e di secondo grado, che si discostano dal principio che viene applicato dal Comune e che è, a nostro avviso, confermato da questo principio di diritto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, per cui la decontribuzione attiene solo la parte variabile ma non la parte fissa.
Ci sono interventi? Ok, andiamo in dichiarazione di voto per quanto riguarda anche questa delibera di giunta al Consiglio del riconoscimento del debito fuori bilancio. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, gruppo misto assenti, quindi la pratica è licenziata per l'Aula. Passiamo adesso invece alla ratifica del proposta di delibera di Consiglio istituzionale. Mi hanno informato del fatto che in realtà erano presenti ma non erano nella cartella. Assolutamente. No, stavo specificando il fatto che erano presenti ma non in quella che era la cartella della Commissione. Lascio 10 minuti di sospensione. Prego. Riprendiamo la commissione e direi che do la parola adesso al vice sindaco Torilli per l'illustrazione della ratifica. Prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque, la terza variazione è una variazione che ha un carattere tecnico, nel senso che non ci sono nuove entrate da distribuire, ma ci sono o avanzi vincolati ancora precedenti al rendiconto che abbiamo poi approvato ad aprile, o entrate finalizzate che devono essere quindi trasferimenti da regione o dai ministeri al comune per realizzare opere specifiche o servizi specifici. E infatti, faccio una carrellata, poi ovviamente sono a disposizione per le domande, come a disposizione sono gli uffici. Ci sono 1.132.000 euro di avanzo. Stiamo parlando della 68, la terza variazione. Sì. Sì, che è più piccolina, poi invece la quarta è un po' più massiccia. Quindi la terza variazione, abbiamo entrate un avanzo vincolato ancora precedente all'approvazione del rendiconto di 1.132.000 euro che vanno in gran parte per i servizi sociali, 926.000 euro, 224.000 euro invece per ricerca e innovazione, 124.000 euro per fonti energetiche, 49.000 euro per politiche della casa. Poi abbiamo alcuni trasferimenti dallo Stato e che sono in circa 15 milioni di euro, dei quali vanno 4 milioni sono il fondo della povertà, poi ci sono risorse PON Metro Plus che vanno sempre a centro servizi per la famiglia, Ancora 3.378.000 che sono sempre fondi PON Metro Plus che vanno al centro servizi contrasto alla povertà e in particolare al finanziamento per il progetto Startup. Ancora 819.966 euro che sono sempre fondi del patto per l'inclusione, il patto di sussidiarietà, e 861.000 euro che sono fondi della Fondazione San Paolo per il sociale e finanziano il Masuero. Sempre, e queste sono risorse di parte corrente. Invece in conto capitale abbiamo trasferimenti per 2.116.000 euro, e dei quali 800.000 euro sono trasferimenti dallo Stato per la realizzazione del playground presso i Giardini Lamboglia. 710.000 euro sono trasferimenti da Regione Liguria per il depuratore di Sturla e 392.000 euro sono fondi del PON Metro Plus per monitoraggio ponti. Il totale, diciamo, di questa variazione che appunto ha carattere tecnico, nel senso che utilizza solo fondi finalizzati, è di 18.324 al netto di storni compensativi, diciamo, di regolarizzazione di imposte.
Grazie vicino, prego commissario Picciocchi. Ah no. Commissario Picciocchi, quindi, che adesso non c'è più. Prego, commissario Picciocchi.
Allora, quindi, ma molto velocemente, perché effettivamente è una piccola variazione, poi insomma si fa per dire, perché sono 14 milioni, comunque è relativo nel mare magnum del bilancio. Però dunque, quindi, se capisco, sono 14 milioni 73 mila, sono tutti fondi finalizzati per lo più alle politiche sociali. Corretto, perché di questi 14.73.000 quindi sono tutti trasferimenti dello Stato. No, questo mi fa piacere, mi permetta un minimo di polemica, siccome ancora ieri sera ci veniva detto che lo Stato continua a tagliare fondi al Comune di Genova, qui invece vediamo dai documenti di bilancio l'esatto contrario. Quindi 14 milioni che vanno per lo più ai servizi sociali. Sui servizi sociali ho delle domande, ma le farò dopo, poi sull'altra variazione che è decisamente più cospicua. Grazie.
Commissario Gandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente. Molto velocemente ho sentito, se ho capito bene, e volevo chiedere una specifica allora riguardo sul depuratore di Sturla, se ho capito bene, e quindi volevo saperne di più. Grazie.
Commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. L'assessore prima ha parlato invece per quanto riguarda il tema ponti impalcati, visto che assessore, mi sente assessore, ok, ponti impalcati, ok, perfetto, visto che è un tema di cui abbiamo già avuto occasione di discutere anche nelle altre variazioni piuttosto che in altri momenti, volevo un attimo avere anche qui un approfondimento rispetto a questo.
Commissario Vaccalebre.
Sì, anche io sarò molto sintetico, volevo capire qualcosa in più rispetto ai fondi destinati alle politiche abitative.
Prego, Vice Sindaco Terrile.
In questa variazione non mi risulta che ci sia, cioè in questa delibera non c'è niente per le politiche abitative, cioè qua stiamo parlando di fondi finalizzati, per cui abbiamo trasferito, avendo ricevuto il Comune, finanziamenti, cioè più che finanziamenti sono trasferimenti da Stato, Regione per l'esecuzione di alcuni servizi specifici o opere. Prima faceva riferimento il consigliere Picciocchi, 14 milioni è la parte corrente sostanzialmente, poi ci sono altri 2 milioni e 116 mila euro di conto capitale e la parte corrente è tutta, diciamo, sostanzialmente servizi sociali con il trasferimento di denari che arrivano dallo Stato. Quindi sulla parte delle politiche abitative, non c'è nulla in questa variazione, ci sarà altro nella quarta variazione dove invece distribuiamo fondi disponibili. Sì, nella, però qui diciamo che se le vado a leggere abbiamo detto il fondo povertà, il centro servizi per famiglia, il finanziamento servizi contrasto alla povertà, il patto di sussidiarietà, a meno che non vogliamo considerare il Masuero, ma Masuero non è una politica abitativa, diciamo, anche per quanto è una politica sociale, quindi non ci sono. Ha ragione il consigliere Vacalebre, 49.000 euro sono sulle politiche della casa, 49.454, e ora vediamo il dettaglio. Allora, perché, no, nel senso che su 15 milioni il grosso andava a finire dall'altra parte. Mentre invece, per quanto riguarda quello che diceva il consigliere Picciocchi, sono vere entrambe le affermazioni, cioè il governo sta tagliando dei trasferimenti al Comune di Genova, però non è che li azzera, per fortuna, e quindi nonostante la diminuzione dell'introito di trasferimenti dallo Stato di diversi ministeri, comunque il Comune di Genova, come tutte le grandi città del nostro paese, partecipa a ricevere trasferimenti dello Stato in gran parte derivanti dai progetti PON Metro, PON Metro Plus, e che per fortuna, diciamo, finanziano una parte consistente in particolare dei servizi sociali e non solo, e quindi da questo punto di vista per fortuna continuano a esserci questo tipo di trasferimenti, che peraltro sono generati da fiscalità generale che pagano anche i cittadini genovesi, quindi diciamo non c'è niente da stupirsi, ecco. E per quanto invece c'era allora il Ponte Impalcati, ci sono 392.000 euro in conto capitale, ed è un progetto finanziato dal PON Metro Plus, e che è sostanzialmente lo sviluppo del software per che serve al monitoraggio non alle ispezioni, ma al monitoraggio. No? Come sapete, sicuramente ne abbiamo già parlato in diverse commissioni, la prima fase è quella delle ispezioni, che è quella che stiamo quasi terminando, e la seconda fase, è dopo le ispezioni, è il monitoraggio di quei ponti o impalcati che richiedono un monitoraggio perché hanno qualche complessità. E questi 392.000 euro sono l'utilizzo di fondi PON Metro Plus sul tema del monitoraggio. Allora, io chiederei al Presidente un attimo per verificare questi 49.000 euro che cosa finanziano, e così posso rispondere al consigliere Vacalebre.
Accordato, va bene. Prego, Vice Sindaco.
Intanto do sul tema del depuratore di Sturla, sono 710.324 euro che si tratta di un trasferimento da regione derivante ancora dai danni alluvionali, per cui Regione Liguria ha erogato questi denari al Comune di Genova, e che il Comune di Genova li utilizza per fare, o anzi li ha già utilizzati per fare, la manutenzione derivante dai danni alluvionali. Mentre invece per le politiche della casa allora i 49.454 euro non derivano da trasferimenti ma da un avanzo vincolato sempre della direzione politica della casa, cioè di denari che non sono stati spesi negli anni precedenti e che vengono spesi per fare manutenzione ordinaria, infatti siamo nella parte corrente, su immobili di proprietà del comune e destinati a ERP. 49.454.
Commissario Picciocchi, prego.
Grazie Presidente, un'osservazione e alcune veloci domande. Allora, intanto sono abbastanza stupito che oggi non ci sia l'assessore Lodi, perché qui abbiamo una variazione che
non lo sapevo,
potevate dirlo e non l'avrei detto, quindi massima solidarietà all'assessore Lodi. Ritiro, giustamente la domanda ci poteva stare, non sapendo che aveva il problema. Detto questo, allora, sui servizi sociali, però a questo punto con il supporto degli uffici, chiederei qualche ragguaglio, perché noi di fatto qua vediamo una spesa di ben 10.061.228, siamo nel programma 4 della missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e questa spesa di 10 milioni è imputata a interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Allora, io comprendo che sono tutti fondi dello Stato e sono fondi vincolati, però sarebbe anche interessante capire per sommi capi come una somma così rilevante viene distribuita tra le diverse voci che poi compongono il capitolo delle politiche sociali, perché credo che poi nella distribuzione di queste voci una discrezionalità, pur sempre nel perimetro dato dallo Stato, ci sia. Quindi, se gentilmente potete darci qualche ragguaglio su questo, credo che potrebbe essere cosa utile. Così come per quanto invece riguarda interventi per infanzia e minori, 4.341.000, presumo che siano rette di istituti, però anche qui chiedo qualche ragguaglio sul punto. Poi vedo una voce di 816.000 euro sullo sport e vorrei sapere a che cosa si riferisce, una variazione in parte corrente. E infine, per quanto riguarda invece il tema dei tagli, volevo capire meglio le sue affermazioni, Vice Sindaco, perché se riferimento è a dei meccanismi perversi come la perequazione, che penalizzano il comune di Genova così come altri comuni e che, come lei sa e come sanno gli uffici, io per 8 anni ho cercato di combattere ferocemente in tutte le sedi possibili e immaginabili, politiche e giurisdizionali, sono d'accordo con lei, però ecco, mi permetta, non è un trattamento deteriore del comune di Genova rispetto ad altri comuni, sono purtroppo meccanismi nel sistema di finanza locale, secondo me profondamente sbagliati, ahimè risalenti al governo Renzi, perché la perequazione, vale a dire la distribuzione delle risorse sulla base dei differenziali tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è stato introdotto dal governo Renzi e purtroppo i governi che sono seguiti non hanno mai avuto il coraggio di abbandonare questo meccanismo, il superamento della spesa storica. Quindi io credo che il punto che noi dobbiamo capire, cioè la domanda che viene anche, lo dico molto chiaro, anche come dire per cercare di dare un po' una lettura politica alla commissione di stamattina, al di là dei numeri, cioè la domanda che viene molto chiara leggendo anche certe interviste della sindaca è: ma in questo momento il governo sta trattando il comune di Genova peggio di altri comuni perché c'è una maggioranza politica che è dissonante rispetto a quella del governo nazionale oppure no? Perché ieri la sindaca sul Secolo XIX su Repubblica come dire, ha dato questo tipo di lettura. Siccome noi questa lettura dal bilancio non la vediamo, i problemi di bilancio del comune di Genova sono quelli che hanno gli altri comuni, chi più chi meno, ecco, credo che siccome siamo in una sede tecnica stamattina questa circostanza andrebbe chiarita. Dopodiché, se lei vuole continuare ad opporsi ai meccanismi di perequazione, sappia che da questa parte politica troverà sempre la massima solidarietà. Grazie.
Commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. Quindi, Assessore, se ho capito bene, 392.000 euro destinati per lo sviluppo del software per il monitoraggio ponti impalcati. Quindi oggi poniamo anche fine a una narrazione sul fatto che il governo non dà risorse per quanto riguarda la partita ponti impalcati per quello che può fare, perché poi ricordiamo tutti quanti che la questione ponti impalcati, la competenza diretta è quella del Comune di Genova, però almeno per far sì che tutti quanti ci ricordiamo anche rispetto a delle dichiarazioni che sono state fatte nei mesi passati, il governo dà il proprio contributo per quanto riguarda un tema complesso, vasto, dove comunque il Comune di Genova poi è tenuto a fare la sua parte.
Prego Vice Sindaco, la parola.
Allora, dunque, cerco di rispondere alle varie domande. Sullo sport ci sono 816.000 euro, ma non sono in parte corrente, sono in conto capitale. Non so chi me lo chiedeva, forse il consigliere Picciocchi. Sono utilizzati per i giardini Lamboglia. ormai sono. Dunque abbiamo, esattamente sono due voci, una è 16.732 euro che è diciamo una integrazione alla realizzazione della Casa della Vela nell'area del waterfront ed è relativa alla revisione prezzi del quarto trimestre 2024. Quindi che cuba 16.732 euro. Invece poi abbiamo invece 800.000 euro che sono la realizzazione, finanziano la realizzazione del playground Sport Illumina, sito nei giardini Nino Lamboglia in viale Virginia Centurione a Bracelli. Questi sono le due voci. Per quanto riguarda il tema dei ponti, degli impalcati, la questione, appunto, sono utile che cioè, per carità, possiamo anche tornarci, ma è una questione molto complessa perché le normative pongono a carico dei comuni tutta una serie di attività che cominciano con l'ispezione, poi con il monitoraggio e poi con l'intervento. Nella nostra città abbiamo 672, mi pare, poi l'assessore Ferrante sa i numeri a memoria molto meglio di me, ma comunque sono più di 650 tra ponti impalcati, la maggior parte, anzi la stragrande maggior parte, sono diciamo stati costruiti intorno agli anni 60-70, per cui arrivano oggi ad avere quell'età per cui il calcestruzzo ha necessità di interventi. Al di là di quanto poi costeranno gli interventi, oggi è essenziale terminare sia le ispezioni che i monitoraggi. Al momento il Comune di Genova sta cercando risorse diciamo da ogni parte e quindi in parte è stato fatto un accordo con l'autorità portuale per utilizzare una parte degli indennizzi di autostrade per il crollo del Ponte Morandi, circa 4 milioni di euro, tra i 4 e i 5 milioni di euro, per a fare attività di ispezione, monitoraggio e eventualmente anche esecuzione di lavori in quegli impalcati che sono essenziali per l'accesso al porto di Genova. E in parte si utilizzano risorse proprie dell'ente, in parte si cerca di utilizzare risorse diciamo di fondi come i fondi PON, come in questo caso, sono fondi che finanziano appunto investimenti, quindi investimenti in conto capitale, e questi 392.000 euro servono diciamo alla realizzazione e gestione del sistema di monitoraggio, diciamo, che è quello che poi è fondamentale per garantire, perché anche questo, il punto è questo, no? Se noi avessimo, cioè se il sistema paese, dal Comune di Genova, avesse i denari per intervenire su tutti i ponti e gli impalcati che ne hanno bisogno, non ci sarebbe bisogno, scusate il gioco di parole, di realizzare sistemi di monitoraggio che devono prevenire il deterioramento delle infrastrutture fino diciamo, alla chiusura delle infrastrutture dal punto di vista della viabilità. Quindi, visto che purtroppo diciamo, dovremmo fare delle scelte su quali ponti intervenire e in attesa di avere le risorse per intervenire anche sugli altri, su questi ultimi devono essere oggetto di monitoraggio e il monitoraggio deve dare dei segnali molto chiari su anche la portata massima e quindi questi software servono anche a dare elementi al Comune di Genova, alla direzione strade, alla polizia locale, alla protezione civile per poter assumere tutta una serie di ordinanze che, come sta già succedendo, limitano la portata delle singole infrastrutture, ovviamente portando anche a delle conseguenze sulla mobilità non indifferenti, perché potremmo avere ponti che sono a due o tre corsie, che sono ristretti a una corsia, potremmo avere viadotti o ponti per cui viene limitata la portata massima e quindi poi sappiamo che magari non ce ne rendiamo conto per insomma, chi non fa il mestiere della logistica, ma quando si chiude un ponte lo si limita a tratto nel lato e mezzo, si crea un problema enorme nell'approvvigionamento logistico, nel passaggio degli autobus, nel passaggio dei pullman turistici. Quindi insomma, il monitoraggio è essenziale per capire intanto su quali bisogna intervenire per primi, ma anche poi per assumere tutta una serie di ordinanze che tutelano l'incolumità pubblica ma anche poi la regolare mobilità e la viabilità. Per quanto riguarda invece le considerazioni più politiche che faceva il consigliere Picciocchi, Sicuramente ci sono dei meccanismi che ogni anno, parlo del contributo di solidarietà, cioè ci sono entrate che diminuiscono e il fatto che molte delle grandi città abbiano problemi analoghi è certamente vero. L'impressione, però questa è un'impressione, ma poi la vedremo nei mesi successivi, è che andando a finire il PNRR ci sia un'attenzione da parte dei vari ministeri di, come dire, raggranellare risorse, mettiamola così, ma questo, diciamo, è anche legittimo da parte dei ministeri, però ha delle conseguenze sul, e quindi il tema dei definanziamenti oppure anche della rigore nel rispetto del cronoprogramma, eccetera, fa sì che molte opere in tutta Italia vengano definanziate. Certo è che, diciamo, che queste misure hanno delle conseguenze importanti su alcune infrastrutture che sono in corso di esecuzione, quindi il tema della metropolitana che è certamente oggetto di grande attenzione da parte nostra, e quindi noi non perdiamo la speranza di poter evitare il definanziamento di parte, diciamo, del finanziamento del progetto, in particolare per quanto riguarda il rapporto con Ferrovie sul prolungamento di Rivarolo, e così come anche c'è tutto il tema del collegamento aeroporto Erzelli, che ad oggi, diciamo, è del tutto definanziato, per cui una soluzione va trovata, che poi io posso essere d'accordo al fatto che se si trova una soluzione meno costosa di una passerella che è lunga 800 metri, costa 46 milioni, sono il primo, diciamo, a essere convinto che sarebbe meglio. L'importante è che il meglio sia il nulla, perché nulla non è meglio insomma, va trovata una soluzione, anche perché nel frattempo, come sapete, i lavori di costruzione dell'università ad Erzelli sono partiti, anche se non sono ancora entrati nel vivo, diciamo, vero e proprio del cantiere, ma il cantiere è partito, e quindi è questo il momento di progettare e ottenere i finanziamenti per questo tipo di collegamento. Poi con ciò insomma, il dovere di chi amministra è appunto quello di continuare a cercare fondi in ogni luogo, partecipando a progetti europei, partecipando a call ministeriali, e cercheremo di fare il possibile per non perdere i finanziamenti di cui riteniamo avere diritto e di trovarne di nuovi. Certo è, per come oggi è costruita la finanza pubblica, diciamo, un continuo afflusso, chiamiamolo trasferimento di risorse ministeriali, è essenziale non a nuovi investimenti ma alla gestione ordinaria dell'ente, cioè nel senso che con le finanze proprie, che peraltro sono già, come dire, come in tante grandi città, sono particolarmente già, diciamo, verso l'alto o il massimo dell'imposizione, i grandi comuni non sono in grado di finanziare i servizi che normalmente finanziano, e quindi già tutte le grandi città, compreso Genova, dipende in modo, diciamo, determinante, strutturale, dal continuo afflusso di finanziamenti dello Stato, e anche, aggiungo, dalla corretta gestione e spesa di finanziamenti europei. Cioè queste due parti, cioè i trasferimenti dello Stato e i finanziamenti europei, sono ormai oggi una parte strutturale della spesa del comune, quindi quando vengono meno anche in parte una di queste due fonti, è chiaro che con le sole entrate tributarie o extratributarie dell'ente, quindi codice della strada, IMU, tarie, non si riesce a finanziare tutto il sistema dei servizi.
Commissario Picciocchi, prego.
Grazie Vice Sindaco, la ringrazio perché mi ha dato una risposta assolutamente onesta, oggettiva, che condivido in pieno. Purtroppo non coincide con quello che abbiamo letto ieri, dove il cittadino che non è dentro a questi meccanismi ricava la sensazione che ci sia una sorta di persecuzione nei confronti del Comune di Genova. Così non è, e lei lo ha, devo dire, espresso molto bene. E ancora due domande velocissime. Per quanto riguarda gli 819.000 dei giardini Lamboia, intervento assolutamente condivisibile, non ho capito da dove vengono attinti. Prima domanda. Seconda domanda, siccome lei ha parlato di Casa Vela, la Casa Vela la vediamo completata, e devo dire da molto tempo, ma la vediamo morta. E quindi qualche domanda, siccome non abbiamo avuto la possibilità di parlare dell'argomento in questi mesi e di sport se ne parla veramente poco, chiedo a che punto è l'assegnazione dell'immobile alla Federazione Nazionale Italiana Vela e quando la vedremo finalmente viva, animata, speriamo stracolma di ragazzini che vanno a imparare la vela. Siamo un po', come dire, qualche elemento di inquietudine c'è perché, ripeto, l'immobile è lì, fermo, bellissimo, paralizzato, non so, mi rendo conto che sto chiedendo a lei un tema su cui non c'entra nulla, ma non abbiamo altra possibilità, quindi se non lo sa ha tutto il diritto di dirmi, non lo so, prenderò informazioni. Grazie.
Commissaria Bordilli, prego.
Una cosa molto rapida, Vice Sindaco ha parlato di sostegno a start-up. Credo che fosse start-up, però chiedo intanto, ecco, e le chiedo in che cosa andrà questo quantum, cioè nel senso che andrà sulle realtà che sono sparse nel suo territorio, visto che cioè ricordo ancora che a fine mandato avevamo realizzato anche un punto start-up a Certosa. E, o per capire se invece sono fondi per nuovi punti start-up e nel caso dove ci verrebbero, diciamo, geolocalizzati. Grazie.
Prego, Vice Sindaco.
Sì, allora, la voce di spesa di PON Metro Plus che cuba 3.378.000 non va tutta al finanziamento della startup, nel senso che contribuisce insieme al finanziamento del centro di servizi di contrasto alla povertà anche al finanziamento del progetto startup che è attivo su vari quartieri del comune di Genova. È difficile rispondere alla sua domanda perché bisogna capire rispetto a quando non sono aumentati, cioè se nell'ultimo anno sono aumentati però non aumentano con questa variazione sarebbe a finanziare, diciamo, quello che è già attivo e sono i servizi molto vari, cioè anche il presidio qui ai bagni pubblici al piano terra e altri vari servizi in giro per la città. E ovviamente, come sapete, tra l'altro è un progetto che è partito con la precedente amministrazione, è un servizio che mette insieme sia la possibilità di gestire servizi pubblici che è quella di dare un lavoro, diciamo, a persone che hanno problemi o comunque soggetti svantaggiati. Per quanto riguarda il trasferimento dello Stato, trasferimenti da parte dello Stato per la realizzazione del playground in Giardinino Lamboglia, gli 800.000 euro vengono da un progetto di sport e salute, che è quella società che è del Ministero dello Sport e del CONI che finanzia progetti di questo, cioè, tra le altre cose, progetti sportivi, impianti sportivi.
Se non ci sono altre domande da parte del commissario.
Allora, sì, abbiamo il PON Metro Plus. Quando si parla di centro servizi per la famiglia, sono sostanzialmente quattro lotti che finanziano servizi, diciamo, per i senza dimora. E scusami,
parla tu. Facciamo parlare. Ok. Sono Giuseppe Sgromo, responsabile del bilancio. Il dottor Cavalli si scusa, ma è in comitante. Allora, il PON Plus, in realtà abbiamo allocato delle risorse che sono già previste dal progetto su vari lotti del centro servizi per le famiglie, che è un servizio, diciamo, fondamentale, diciamo, per diciamo, la nostra direzione, perché è un servizio sia di tutela che di prevenzione. Poi, sempre previsti a progetto, abbiamo stanziato delle risorse per start-up per i senza dimora, in attesa che arrivi a breve poi il decreto sulla flessibilità del PON Plus, che ci riconoscerà ulteriori risorse rispetto a quelle iniziali. Il fondo povertà, che sono i 4 milioni che vedete iscritti, essenzialmente finanzia un LEPS, quindi un livello diciamo essenziale di prestazione, che è il pronto intervento sociale, per il quale diciamo abbiamo fatto una procedura di gara in tre lotti, in cui c'è un intervento in emergenza, quindi un servizio sociale che opera oltre diciamo l'orario di lavoro, poi abbiamo un altro lotto che è una struttura di accoglienza in emergenza e poi abbiamo un altro lotto che diciamo tutela le donne vittime di violenza. Insieme a questo c'è anche diciamo per garantire l'altro LEPS, che è il segretariato sociale, finanzia del personale a tempo determinato che viene diciamo collocato nei vari ATS, i nuovi ATS più l'UCST. Quindi direi che
grazie, se non ci sono altri interventi da parte dei commissari chiamo il voto dell'Aula. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova, Lega. Per l'Aula. Bene, passiamo adesso a il terzo e ultimo punto dell'ordine del giorno, per quanto riguarda invece la proposta di delibera del Consiglio de 133 del 2026 della ratifica. A lei la parola, Vice Sindaco Terrile.
Grazie Presidente. Dunque, questa è la quarta variazione ai documenti previsionali e programmatici. È una variazione che alloca tutte le risorse che sono state che emergono sostanzialmente con il rendiconto, con l'approvazione del rendiconto, che il rendiconto è già stato approvato dal Consiglio Comunale e le risorse vengono sostanzialmente distribuite come poi è prassi quasi tutte le direzioni dell'ente, in particolare ovviamente, dico ovviamente perché non è una novità, il grosso delle risorse vengono distribuite alla direzione scuola, 6.736.000 euro, alla direzione sociale, insomma servizi per la fragilità e welfare territoriali, per complessivi 5 milioni. Ci sono 1.592.000 euro per le politiche della casa, 1.300.000 euro per politiche turismo e sport. Beh, ci sono finanziamenti diciamo, per buona parte del finanziamento dell'ente, in particolare ci sono i trasferimenti che sono serviti a finanziare la Adunata Nazionale degli Alpini, che alla fine si è chiuso su 700.000 euro in denaro e 300.000 euro in servizi. Ci sono i denari per in parte anche per continuare a finanziare le ispezioni sui ponti impalcati, 1 milione. Ci sono i denari per i servizi informativi, che ovviamente come sapete nel corso degli ultimi 4-5 anni hanno un bisogno, non fa bisogno di denari crescente. Ci sono anche i denari per esempio che ci consentono di fare finalmente una transazione con l'azienda che ha realizzato l'ascensore di Villa Scassi, fermo da anni, e che transazione che dovrebbe portarci a eseguire questi interventi e a riaprire l'ascensore di Villa Scassi entro la fine del 2026. Speriamo prima, ma diciamo entro la fine del 2026. Ovviamente trattandosi di una integrazione molto vasta, che appunto distribuisce denari sostanzialmente a tutte le direzioni, Sono insieme agli uffici disponibili per domande, ma diciamo che questa è una di quelle variazioni periodiche massicce che consentono di far aumentare il plafond delle varie direzioni dal livello di partenza approvato a dicembre al livello che poi ci auguriamo arrivi diciamo con l'ultima variazione di novembre. E per cui ecco, sono a disposizione per singole domande o singole questioni, ma la variazione è una variazione, come vedete, molto importante nei numeri. Solo di parte corrente siamo a circa 33 milioni.
Consigliere Orlando, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie Vice Sindaco. Volevo capire se le cifre che vediamo, appunto, se lei mi può specificare su cosa sono stanziate, mi interessano due temi. Il primo, 3 milioni e 8 se non erro, sulla sicurezza. Quindi se è genericamente affidato alla direzione relativa o se c'è delle attività o altro stanziate. E idem per la cultura, che leggo 2.380.000, volevo capire se ci sono già a che cosa sono destinate a finanziare cosa. Grazie.
Ci sono altre domande? Prego, consigliere Picciocchi.
Grazie, alcune prime domande. Allora, intanto nel prospetto delle entrate ho alcune curiosità. Chiedo scusa che lo recupero un attimo. Vabbè, in sostanza prendiamo atto che con questa variazione viene applicato tutto quel consistente avanzo accantonato che risultava dall'ultimo rendiconto che abbiamo approvato. Non torno su questioni che abbiamo già ampiamente discusso, sui buchi immaginari, poi come sempre i numeri parlano. Concentriamoci invece sul documento. Allora, io vedo una variazione in diminuzione sul titolo primo di 14.159.059 come variazione di cassa e poi di riduzione di fondi perequativi da amministrazioni centrali di 2.343.842. Quindi chiedevo a che cosa faccia riferimento questa previsione. Tra l'altro, a proposito di diminuzione di entrate nel titolo primo, credo che poi sarà un tema che affronterete con il riequilibrio. Voi in sede di bilancio di previsione avete iscritto, se non ricordo male, oltre 5 milioni di preventivo di riscossione dalla tassa sugli imbarchi. Abbiamo motivo di ritenere che la tassa sugli imbarchi che volevate attivare entro marzo, salvo che non riusciate a raggiungere un accordo con i vettori, presumibilmente non sarà attivata nel breve, quindi credo che quell'entrata prevista andrà rettificata con una variazione in diminuzione. Immagino che poi dell'argomento si parlerà in tema di riequilibri, di salvaguardia degli equilibri con la variazione di luglio. Mi consenta, Vice Sindaco, sempre con il rispetto che ho per lei, io come so ho acquisito tutta la documentazione inerente alla corrispondenza tra il Comune di Genova e il Ministero dell'Interno a riguardo dell'accordo. E qui mi riallaccio, e avrei evitato di parlarne, a quello che ha dichiarato ieri la sindaca al secolo XIX, che francamente mi stupisce veramente, perché c'è una sua comunicazione che porta la sua firma del 24 di settembre, dove lei scriveva al Ministero in ordine alla tassa sugli sbarchi, ho qui il documento, esattamente negli stessi termini in cui noi approcciamo la questione, manifestando tutte le perplessità, e le difficoltà normative, il fatto che il Consiglio di Stato aveva annullato analogo diritto d'imbarco sull'aeroporto Marco Polo di Venezia, quindi come dire rappresentava esattamente come per 3 anni abbiamo rappresentato noi al Ministero le difficoltà tecniche che di fatto impedivano al Comune di Genova di istituirla o comunque che se il Comune di Genova l'avesse istituita non l'avrebbe riscossa. Questo come dire ci tengo, perché su questo come dire sento delle affermazioni che non rendono giustizia di quello che poi emerge dalla consultazione degli atti. Ometto la lettura, poi se c'è interesse, insomma, anche devo dire si insiste molto, è quasi una pagina intera dove si spiega al Ministero a settembre, spiegate voi al Ministero perché non si può applicare la tassa degli imbarchi, poi decidete di istituirla e poi vedremo che cosa finirà. Poi io come dire torno a ripetere che non sono assolutamente contrario di per sé all'idea, ma è chiaro che ritengo che poi da un punto di vista pratico operativo non la si possa riscuotere, e quindi di che cosa stiamo parlando? Tant'è vero che poi il problema penso che a breve lo dovrete affrontare in una prossima variazione di bilancio. Invece c'è una voce al titolo settimo su cui volevo chiedere un ragguaglio perché mi preoccupa un po'. Leggo un'iscrizione di anticipazione da istituto di tesoreria di 157.492.316. Allora, non ho capito se un'iscrizione ordinaria, se un'iscrizione perché, che facciamo perché pensiamo di attingere all'anticipazione di tesoreria, quindi chiedo come procede la gestione di cassa dell'ente, se ci sono delle criticità di cassa. Solitamente ricordo che questo non è un periodo proprio semplice, ok, proprio periodo dell'anno, anche se poi a giugno dovrebbe arrivare l'acconto IMU, avete deciso di spostare i termini. Secondo me lo dico facendo un errore per la sana gestione dell'ente, perché io l'anno scorso, nonostante fossi in campagna elettorale, avevo ripristinato le scadenze ordinarie della TARI previste dal regolamento. Sono ben contento di averlo fatto. Quest'anno avete spostato, credo che ci sia un problema di autorità di regolazione, però ecco, io poi per la virtuosa gestione dell'ente, e lei comprende bene quello che sto dicendo, come dire, vi inviterei a rivalutare questa decisione, perché poi si creano dei buchi di cassa enormi, e se poi si deve ricorrere alla tesoreria, siccome in 8 anni siamo sempre riusciti, in merito degli uffici, a evitare ricorso al tesoriere, evitando di pagare interessi e quindi a tenere una gestione di cassa virtuosa, ecco, poi è importante regolare anche gli afflussi di cassa dell'ente in maniera costante, che poi non vengano a mancare i soldi. Quindi vi chiedo a che cosa si riferisce questa voce, che non so se e come si collega con un'altra voce su cui chiedo un chiarimento. Allora, io vedo che sul trasporto pubblico abbiamo lo stanziamento di 29 milioni in conto capitale, poi vedo nel prospetto dell'avanzo che c'è una cifra di oltre 27 milioni di euro che dice più o meno così, poi se vuole cerchiamo la dicitura esatta, applicato per la restituzione dei fondi progetto Sky Metro. Allora, quei 29 milioni che mi trovo nella variazione riguardano la restituzione dei 27 milioni di fondi per lo Sky Metro che il Comune aveva ricevuto, e quindi la domanda è: con questa variazione restituite al Ministero i 27 milioni di progettazione, e se sì, come incide questa restituzione sull'equilibrio di cassa dell'ente? Perché queste voci compaiono tutte nella variazione. Mi fermo qui per il momento, grazie.
Prego, commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente, sarò estremamente rapida, chiedo al Vice Sindaco sul commercio se mi splitta meglio il milione di euro che vedo stanziato. Evidenzio soltanto 116.000 euro sul commercio, che è 1.030.000 se non ricordo male, pagina 15 dell'allegato. Poi sport e giovani vedo soltanto 116.000 euro, quindi chiedo conferma che la, insomma, lettura di questo minimo importo sia cioè, corretta da parte mia, e a che cosa viene destinata. E poi le grandi manifestazioni, gli eventi, comprendere dov'è, diciamo, la variazione che lì c'è, contempla, quanto è l'importo, quali manifestazioni sono finanziate. Grazie.
Commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. Io riprendo da dove sono rimasto prima sull'argomento ponti impalcati, perché adesso il Vice Sindaco ha indicato la cifra di 1 milione di euro che io non ho visto adesso all'interno, se poi mi può un attimo dare maggiori dettagli su dove posso trovare questa cifra. Volevo capire attualmente quanto è stato stanziato da parte del Comune rispetto al tema ponti impalcati. Ok, rispetto al tema ponti impalcati, quanto è stato stanziato attualmente dal Comune per quest'anno? E quindi andando ad aggiungere questo 1 milione di euro, se si sa già per cosa sarà destinata questa cifra, se si sa già quale ambito di intervento. E poi vedo all'interno del documento anche delle parti che riguardano il prolungamento metropolitana. Se mi può dare qualche informazione maggiore rispetto anche a questi passaggi.
Commissaria Bordilli, prego.
Ho indicato una cosa che ha già chiesto la collega Orlando, ma anch'io chiedo sulla parte sicurezza, i 3 milioni e 8 in che cosa vengono esattamente destinati? È un tema sicuramente molto importante per la nostra città e quindi chiedo, forse di tutte le voci è quella che mi interessa di più, uno diciamo splittamento molto molto puntuale, grazie.
Prego, vice sindaco.
Allora, comincio a dare qualche risposta, poi nel frattempo gli uffici mi stanno dando ausilio e quindi potrò rispondere a tutto il resto. Allora, parto dalle domande del consigliere Picciocchi. Sul titolo primo, la prima variazione di 14.159.000 euro è un adeguamento semplicemente di cassa. E che quindi non porta nessun effetto, mentre invece la riga successiva è la diminuzione del fondo di solidarietà, 2.343.000 euro, cioè è il tema di cui abbiamo parlato anche prima, cioè che ogni anno purtroppo soprattutto le grandi città hanno una diminuzione di questo fondo e quindi quest'anno ci diminuisce di 2.343.000 euro. Per quanto riguarda invece il tema dell'anticipazione di tesoreria, in realtà noi ci siamo semplicemente adeguati ad una norma che è stata approvata nella finanziaria, cioè nella legge stabilità, da ultima approvata dal Parlamento, che aumenta la possibilità dell'anticipazione di tesoreria degli enti locali da 3 a 5 dodicesimi. Allora, noi contiamo di non averne bisogno, però visto che comunque la facoltà è stata accordata agli enti locali, abbiamo fatto questa, ci siamo adeguati alla normativa, perché se ne avessimo bisogno avremmo dovuto fare questa variazione. Quindi la variazione l'abbiamo fatta contando comunque, come nella prassi di questo ente, di non dover attingere ad anticipazione di tesoreria, però autorizzando la norma ad aumentare questa anticipazione di tesoreria ci siamo adeguati. Poi sulla ratio per cui il Parlamento ha deciso di fare questa da dare questa facoltà agli enti locali, un po' di preoccupazione la esprimo, perché l'impressione generale è che gli enti locali siano molto affaticati dalla chiusura del PNRR e in particolare dall'ultimo aumento dei prezzi non finanziato dal Ministero. C'è necessità di fare, ora ovviamente non si può confondere cassa con competenza, ci mancherebbe, però la necessità di trovare risorse è importante e quindi è probabile che in giro per l'Italia ci siano enti che vivono anche una fatica di cassa che noi al momento non viviamo, anche grazie alla prudenza con la quale in particolare gli uffici, ma anche la Giunta, gestiscono la finanza pubblica di questo comune. Per quanto riguarda la Tari, lo slittamento è dovuto a un insieme di due fattori esogeni al comune di Genova, cioè il primo è una legge nazionale che ha introdotto il bonus Tari, anche una bella cosa ovviamente, ma nel senso che tutti i nuclei familiari che hanno un ISEE sotto una certa soglia, mi pare di ricordare 15.000 euro, ma non voglio adesso, non ce l'ho scritto, quindi non voglio fare, comunque tutti i nuclei familiari che hanno chiesto entro novembre del 2025 una certificazione ISEE inferiore ad una certa soglia hanno diritto ad avere uno sconto sulla Tari in funzione anche del numero del nucleo familiare. Più il nucleo familiare è numeroso, più si ha questo bonus. Questo bonus non viene erogato come tanti altri bonus dagli enti locali, ma viene automaticamente defalcato in bolletta Tari. È una norma nazionale che introduce un bonus Tari per i nuclei familiari sotto una soglia ISEE. e questo bonus viene calcolato automaticamente e deve essere inserito in bolletta. Quindi la necessità di uniformare l'invio alle, ovviamente è un bonus che si applica solo alle utenze domestiche, no? Ovviamente, quindi ai nuclei familiari. La necessità di applicare questo bonus ovviamente ai nuclei familiari che ne hanno diritto e che vengono comunicati da un ente nazionale, cioè c'è tutta una procedura burocratica per cui l'INPS comunica a ARERA i nuclei familiari che hanno diritto, ARERA lo comunica alle varie enti gestori, e quindi tutto questo ha portato a spostare in avanti, e l'hanno fatto sostanzialmente tutti i comuni, perché altrimenti si rischiava di inviare dei bollettini con un importo sbagliato. In più c'è l'altro tema, che è quello di Arlir, cioè da quest'anno, per il primo anno, non è più città metropolitana che deve presiedere al PEF, al piano economico finanziario del soggetto che eroga il servizio di raccolta dei rifiuti, ma è l'agenzia regionale per i rifiuti, Arlir. A quel punto, anche per questo, poiché Arlir ha iniziato sostanzialmente da gennaio questo lavoro, e che si sta concludendo, i termini per poter approvare il piano finanziario sono andati in avanti, e quindi è questa la ragione per cui le scadenze sono state prorogate. Allora, a bilancio avevamo, per quanto riguarda i ponti e gli impalcati, 1 milione di risorse proprie dell'ente con il bilancio approvato a dicembre. Aggiungiamo 1 milione con questa variazione, più abbiamo 4 milioni, che vedo tra 4 e 5, ma sono 4, che derivano dall'accordo ASPI, Autorità Portuale, Ponte Morandi, eccetera. Quindi in questo momento noi abbiamo... Con questa variazione arriviamo a 2 milioni di risorse proprie dell'ente e 4 milioni di risorse derivate dall'accordo ASPI Autorità Portuale. Quindi in totale 6 milioni. Per adesso, poi è probabile che con le prossime variazioni dovremo integrare anche alla luce di quello che avviene nel... Una domanda era sull'ordine pubblico e sicurezza. E allora, il grosso... Allora, dunque, stiamo parlando di una variazione in aumento di circa 4 milioni e 2, dei quali 3 milioni e 9 è un adeguamento contrattuale del personale della Polizia Locale. Peraltro che derivano queste risorse dall'avanzo accantonato per gli aumenti contrattuali, quindi... Non voglio, sto alle regole di ingaggio del consigliere Picciocchi, quindi non faccio nessun tipo di polemica sull'avanzo, ma gran parte dell'avanzo, diciamo, serve ad adempiere ad obblighi già assunti dall'ente, perché non è che possiamo rifiutarci di adeguare gli scatti contrattuali. E per quanto riguarda il commercio, domanda della... C'è questo? In questa variazione c'è solo questo, diciamo. Però questo non vuol dire che non ci sono soldi sulla sicurezza, perché i soldi sulla sicurezza sono stati stanziati a dicembre e che devono servire per tutto l'anno. Quindi, diciamo, qua stiamo parlando di variazioni in aumento. E abbiamo invece sul commercio. Allora, sul commercio abbiamo 209.000 euro di contributo a favore dei concessionari del mercati all'ingrosso? Sì, mercato ittico, sì, per mitigare gli effetti delle criticità strutturali del mercato ittico, quindi mercato del pesce stiamo parlando, e quindi ha un contributo economico a favore dei concessionari in regola con i pagamenti per mitigare gli effetti delle criticità strutturali attualmente presenti nell'attuale sede del mercato ittico. 209.000 euro. 79.000 euro sono interventi manutentivi al mercato ittico, 50.000 euro sono interventi manutentivi al mercato di Terralba, quindi, e anche in parte al mercato del ferro, mercato di Terralba e mercato del ferro. 103.000 euro riguardano, diciamo, la compartecipazione alla realizzazione della Fiera di Natale, però per il 2026, quindi Fiera di Natale 2026, la prossima fiera. 29.000 euro è prevista la fornitura di energia elettrica per la fiera di Natale e in parte però anche un rimborso a consorzio Cadepita di utenze elettriche e depuratore presso il mercato ittico. 61.000 euro sono informatizzazione del software per la gestione del recupero crediti e l'occupazione del suolo. E poi giriamo pagina, ci sono un sacco di voci sul commercio, come possiamo notare. Abbiamo 127.000 euro di trasferimento, ma questo però è il vostro soggiorno, questo no, no perché è qua. Vabbè. No, questa non c'entra, no, è una cosa che non c'entra, cessione di diritto di superficie. Poi abbiamo 84.000 euro, scusate, di cessione di diritto di superficie mercato al consorzio La Grande Spesa, cioè questa è l'operazione che serve ad aprire il nuovo mercato di Piazzale Parenzo, ok? E basta, direi, perché poi abbiamo 680 euro che è un avanzo vincolato, quindi non... Ok, abbiamo inoltre circa 8.000 euro di pubblicità per i bandi e bandi mercato che incidono, però diciamo relativamente. Sì, e poi abbiamo 70.000 euro di spettacoli per le fiere di San Pietro e la Foce e Peglie Pra. L'ordine del vedi, siamo così, bocciamo l'ordine del giorno e poi ottemperiamo. Guardi un po', consigliera Bordilli, che meraviglia, che meraviglia. Comunque, grazie alla bocciatura dell'ordine del giorno, potrei dire che abbiamo finanziato gli eventi delle tre fiere. Beh, però forse ora facciamo il conto, ora se facciamo il conto fa il totale, sono sicuro che fa il totale, perché cosa hanno detto? C'è una variazione di spesa del personale adeguamente contrattuale che cuba 216.722 euro. Non so se le tornano i conti, ma se vuole posso poi ci siamo. E poi avevamo ancora alcune domande. Allora, sul prolungamento della metropolitana in questa variazione non c'è nulla, e quindi poi non so se lo stato dell'arte in realtà lo può chiedere all'assessore Ferrante, ma diciamo che su un tema di bilancio non abbiamo nulla che incide su questo. E sul commercio l'ho detto. Avevamo ancora dunque le domande della consigliera Orlando. La domanda sulla cultura della consigliera Orlando e direi ho ancora la domanda della consigliera Bordilli sui 116.000 euro di sport e gli eventi. Ok, allora solo un attimo che...
Prego, vice sindaco.
Sulla cultura abbiamo 70.000 euro che sono contributi Hauser Coop per Muce e il memoriale Sant'Agostino e Strada Nuova. 700.000 euro di stanziamento per accordo quadro musei civici dal 1 luglio 2026 al 30 settembre 2026. 450.000 euro per l'attivazione del PPP, sempre lo stesso, musei civici dal 1 ottobre al 31 dicembre. Poi abbiamo 50.000 euro che sono l'integrazione dell'accordo quadro biblioteca Berio De Amicis, 120.000 euro di trasferimento di contributo per il MUMA, 120.000 euro. 7.000 euro di integrazione per acquisti di manutentivi per i musei, 30.000 euro per progetto Genova per San Francesco, Il 60.000 euro sono integrazione a cofinanziamento mostre già progettate e avviate, 43.000 euro integrazione per spese urgenti di manutenzione a musei e biblioteche. E poi abbiamo solo 382 euro di acquisto di libri. Questi sono, direi che... Ok, per quanto riguarda sport e tempo libero, ci sono i denari per il integrare il contributo della Repubblica Marinari, se ne è parlato molto in quest'aula, peraltro c'è pure già stata la regata della Repubblica Marinari, e tant'è vero che questa è una ratifica, no? Ecco. E quindi abbiamo 8.000 euro per acquisizioni beni per le regate Repubblica Marinare, 87.000 euro a integrazione per consentire la regata delle Repubbliche Marinare, 180.000 euro invece sono integrazioni per il quadrangolare nazionale femminile di pallavolo che si è tenuta recentemente alla Palasport, 340.000 euro sono invece, e qua così rispondo anche alla sua domanda sugli eventi, sono servizi per il concerto estivo in Piazza della Vittoria che si chiama RDS Tour, 25.000 euro invece sono servizi per San Giovanni Battista, cioè la festa del patrono di Genova, abbiamo ancora 75.000 euro di servizi per la partecipazione sia delle due squadre maschile e femminile alla regata della Repubblica Marinare. E poi basta, nel senso che di questo non ho altro. Poi sullo sport, però aspettate che ho ancora un'altra pagina che devo controllare. Ci sono 12.750 euro, qua diciamo che siamo più sugli impianti sportivi, però. Oh no, lo sport, scusate. 616, adesso arrivo a questa 116. Prima le ho letto la voce, scusi, che si chiama turismo e tempo lì. Aspetti, non voglio... Quella che ho letto prima, dove c'era la regata, era... Sì, no, tradizioni, non so se è anche tradizioni, ma quello che le ho letto era il politico giovanili, sport e tempo liberi. È la missione 6, quello che le ho letto prima. Adesso invece arriviamo alla missione sport e tempo libero, che non leggo il numero missione, ma comunque è quella che cuba 116.000 euro. Allora, questa qui... 116.000 euro, abbiamo 12.750 euro di incremento spese, gestione ordinaria, condominio dell'Unione Sportiva Sestri Ponente, via Benza numero 1. 12.750 euro. Okay. Poi abbiamo 20.000 euro per prosecuzione del progetto Sport Senior. E poi abbiamo 30.000 euro per integrazione dei fondi per incarichi finalizzati ai CIS. Ora, io denuncio la mia ignoranza sul tema dello sport, si vede anche dalla mia forma fisica non particolarmente perfetta, ma non so cosa siano i CIS, quindi magari lo chiediamo a... Ora chiediamo cosa sono i CIS, così possiamo rispondere all'assessore Bordini. 30.000 euro. Poi abbiamo invece, direi che così facciamo 116. E poi abbiamo anche, scusate, 57.749 euro che sono variazioni di spesa del personale per adeguamento contrattuali, e che vanno sempre a finire sull'accantonamento per l'adeguamento dei contratti dei dipendenti comunali. Allora, sicurezza, cultura, direi che almeno di quelle... gli eventi... allora, in questa, quelli che ho letto sono gli eventi che abbiamo finanziato con la variazione. Poi ci sono gli eventi finanziati invece dall'imposta di soggiorno. E adesso io sinceramente poi non è che abbia un elenco preciso, ma magari le rispondo per iscritto. E sicuramente avremo a fine giugno, il 28 giugno, il Red Bull Serro a Paco. E edizione 2026 come sapete il Comune di Genova ha fatto un contratto triennale che va a concludersi nel 2027, quindi sarà la seconda annualità del contratto triennale. E poi l'RDS Tour che è a luglio, no? Mi pare di ricordare. Giugno anche quello? Vabbè. Comunque, a consigliera Bordilli le rispondo per iscritto perché non ho l'elenco degli eventi e comunque non sono compresi in questa variazione al di là di quelli che le ho letto prima.
Allora, vediamo. Prego, commissario Falcone.
Grazie, presidente. Allora, vice sindaco, io volevo un'informazione, come dire, gratuita innanzitutto, perché poco fa quando ci è arrivato il documento, c'è una voce che mi ha colpito particolarmente, non so se mi ascolta, cioè a pagina 4 abbiamo visto una voce utilizzo avanzo amministrazione 72 milioni. Quindi ora io volevo capire cosa comporta questo avanzo di amministrazione, perché se noi la contrapponiamo ai famosi buchi, al dramma e a così via, quindi oggi leggere nuovamente nero su bianco la parolina avanzo dell'amministrazione mi preoccupa, perché nel senso che voglio dire, è stato interpretato male, erano fondi che prima non si vedevano, oggi si sono trovati, cioè, quindi volevo un po' un chiarimento. E poi la seconda domanda, sempre andando avanti nella lettura, quando abbiamo tutte le voci esplicitate, mi ha un po' allarmato la cosa che ha detto anche il commissario Picciocchi, quella voce che poi nella casella a destra, l'ultima, c'era scritto restituzione 37 milioni Sky Metro, quindi se corrisponde al vero, quindi voglio dire anche qui, anziché andare a usufruire di oltre 480 milioni per la città di Genova, alla fine ne restituiamo 39 con un gran sbarbam, come diceva la consigliera Bordilli, per quanto riguarda i cittadini della Valvisagna. Grazie.
Prego, commissario Bevilacqua.
Grazie, presidente. Assessore, le avevo chiesto gentilmente anche se poteva fornire un dettaglio rispetto a quel milione ponti impalcati. Lei ha dato un'indicazione, 1+1, però l'ho chiesto gentilmente un dettaglio. Poi non so come funzioni, se le direzioni chiedono a lei direttamente, se le direzioni passano da Ferrante e Ferrante ne parla con lei. Non so come vi siete organizzati all'interno della giunta e se l'assessore Ferrante sa anche di questa cifra e dei lavori che verranno fatti. Non lo so, queste sono cose vostre, però le chiedo gentilmente se può fornire un dettaglio più preciso rispetto a dove verrà destinato questo milione di questa variazione. Poi, per quanto riguarda la metropolitana, mi perdoni, vice sindaco, io vedo però contributi dallo Stato per investimenti, in entrata ci sono tre voci, 611.900 euro, 42.800 euro, 272.400 euro. In uscita le stesse cifre per la descrizione prolungamenti metropolitana. Ora, sono soldi che sono lì e quindi non sono spesi, li ha l'amministrazione e non vengono spesi? Ci sono e si sa dove verranno spesi, perché è inserito qua dentro, vorrei gentilmente capire meglio questa cifra che io vedo qua, di queste tre voci, cosa ne farà il Comune. Grazie.
Commissario Picciocchi, prego.
Grazie, presidente. Mi ricollego a quello che diceva il commissario Falcone, mantengo le regole di ingaggio che ci siamo dati, poi in aula sarà un ingaggio diverso, ovviamente ognuno legittimamente sostiene le proprie tesi. Banalizzo con la domanda, quindi ad oggi 27 maggio quanto è il buco? Nel senso, quanto vi manca ragionevolmente in base alle richieste che avete di qui alla fine dell'anno, ragionevolmente quanto sono le risorse che ancora devono essere trovate, parliamo ovviamente delle risorse in parte corrente. Poi Vice Sindaco, anche a me non ha risposto sullo Sky Metro e mi interessa molto capire il perché di quella voce che compare nell'avanzo, cioè non ho capito, ripeto la domanda, qual è il ruolo di questa delibera rispetto alla restituzione dei fondi Sky Metro che, da quello che lei mi ha detto, lo leggo alla precedente risposta sull'anticipazione di tesoreria, comunque l'ente dovrebbe riuscire a gestire senza particolari contraccolpi dal punto di vista della liquidità. Questo sul piano tecnico, lei sa che noi siamo contrarissimi su questa cosa che state fatto, anche perché, che avete fatto, anche perché viene meno una promessa di campagna elettorale che, lo ricordo bene, era quella di mantenere quei soldi su un progetto diverso. Invece i soldi li abbiamo persi e sul progetto siamo all'anno zero. Questo è un dato oggettivo che registriamo e che confrontiamo invece con gli impegni di campagna elettorale. Poi mi interessa, bonus Tari, più o meno, non so se avete già fatto dei conti, quanto potrà cubare complessivamente per il Comune di Genova, perché immagino che poi sarà un trasferimento che disporrà lo Stato a favore del Comune, quindi su tutte le utenze domestiche vi chiedo se avete fatto una stima indicativamente, poi immagino che ne parleremo quando tratteremo della Tari. Invece alcune domande molto puntuali su delle variazioni. Leggo 729.000 organi istituzionali, a che cosa ci riferiamo? Le chiedo anche le voci degli articoli 90 della sindaca, se sono, perché non me lo ricordo, su questo capitolo di organi istituzionali, oppure dove vengono allocate, e magari gentilmente se ci ricorda anche quanti sono gli articoli 90 della sindaca, perché abbiamo perso il conto. Patrimonio, vedo 1.677.000 in parte corrente, 3.238.000 in conto capitale. Sulla cultura mi preoccupa non aver sentito parlare di Carlo Felice e di Palazzo Ducale, che erano partiti, come lei sa, a dicembre, l'avevamo denunciato, molto sottodotati, quindi ho perso anche qui forse qualche passaggio. Io ero convinto che in questi 2 milioni rotti ci fosse anche qualcosa per il teatro e per il Palazzo Ducale. E chiedo come siamo messi, perché il teatro siamo partiti con 2 milioni, Palazzo Ducale siamo partiti con 500.000 euro, che è la metà del contributo ordinario. Poi mi incuriosisce una voce giovani, guardo anche la consigliera Ghio, 8.755, questo per carità, se non se lo ricorda poi ce lo farà sapere, però mi incuriosisce cos'è questa voce giovani di 8.000 euro. Infine leggo turismo 2.197.840, se è in grado di fornirci qualche ragguaglio sugli interventi, immagino che sia copertura con imposta di soggiorno. E in ultimo, ma forse questo si lega alla domanda sullo Sky Metro, leggo quasi 30 milioni di TPL in conto capitale e non ho capito a che cosa si riferisce. Grazie.
Consigliere Vacalebre.
Grazie Presidente, ma leggo in conto capitale una somma di 717.679,40 per l'edilizia residenziale pubblica. Volevo chiedere specificatamente a cosa verranno destinate queste risorse e se poi è previsto qualcosa per il fondo antimorosità incolpevole comunale.
Consigliera Bordilli, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, Vice Sindaco, sì, sono stati messi i fondi sul commercio, 1 milione che non erano stati messi prima, però sono poi alla fine, come dire, tutti i fondi stava a Sandir, cioè necessari, ecco, perché a parte appunto quello sul personale, che non è un diciamo qualcosa che impatta direttamente, e indirettamente sicuramente sì, però mi sembra abbastanza, come dire, nella sma prassi, ecco, questo. Quindi poi sulla sicurezza, a questo punto prendo atto che ci rimane quello che è stato stanziato precedentemente, ma non c'è di aggiunta nulla. E anche questo mi, insomma, dispiace, perché credo che stiamo vedendo invece, non soltanto dal nostro centro storico, una somma richiesta forte di diciamo presa in carico della, cioè, sicurezza cittadina, su cui sicuramente anche il insomma, comune deve fare il suo. Bene, vedo che ci sono i fondi per il concerto su Piazza della Vittoria. Io ne sono lieta perché credo che sugli eventi, al di là di insomma, quello che ci dichiarava all'epoca insomma, consigliere D'Angelo quando diceva che insomma, bilancio di questo comune cioè progressista sarebbe stato un bilancio che non andava a gravare sulle grandi manifestazioni, bene, vedo invece che state continuando a crederci molto. Continuità piena, anzi forse qualche spesa in più di noi, ovviamente questo contrasta con insomma, quello che fino a un anno fa veniva detto. Ecco, vedo, mi ha già insomma, detto che la cioè Red Bull, altra manifestazione molto contestata, invece viene cioè, insomma, confermata, quindi segno sempre che cioè, l'amministrazione alla fine le cose che sta facendo sono quelle con una continuità con la, insomma, con la giunta passata. Volevo poi chiederle, sempre sul commercio, se mi dice qualcosa di più sui fondi stanziati per il mercato del ferro che di Terralba, quali lavori vanno a insomma, ricomprendere, soprattutto il ferro che avevamo una progettualità che ho compreso è stata completamente stravolta e quindi volevo un po' comprendere su che cosa vanno a parare. Poi per quanto riguarda la cultura, tra le varie cose vedo anche il insomma, contributo al MUMA, quindi chiedo se serve per andare ad integrare quelle che sono diciamo delle risorse su cui i sindacati anche ieri sono stati molto insomma, critici sulle chiusure e sulla poca diciamo, certezza del loro futuro. Poi in ultimo sul MUMA chiedo anche se diciamo, c'è già cioè bilancio già la previsione del cioè, direttore nuovo. Ieri cioè, durante l'intervento di voto che ho fatto sul MUMA facevo riferimento ad una nomina che ancora non era cioè presente e come dire un cioè museo senza un insomma, direttore è un problema. Ho parlato con i miei colleghi di cioè, minoranza e devo dire che a nome della minoranza voglio fare complimenti perché invece ieri sera la cioè, dottoressa Putti, vedo dall'ordinanza sindacale, è stata nominata cioè direttore, quindi a questo punto come dire, anzi il cioè, direttore generale delegato alla firma dalla sindaco. Ecco, ieri magari, visto che se n'era parlato, poteva esserci anche questa almeno condivisione, diciamo così, con l'aula, ma invece le condivisioni uniche rimangono con l'albo pretorio, tanto caro a tutti noi perché e almeno da qui c'è quella trasparenza tanto chiamata, tanto evocata, ma nei fatti c'è meno di zero, spoiler. Grazie.
Consigliera Ghio, prego.
Sì, grazie Presidente, ma volevo fare un focus, oltre alle provocazioni, sempre mi divertono, della consigliera Bordilli, fare un focus sulle politiche giovanili che sono state menzionate in alcuni interventi, se posso Assessore, poi le lascio risposta, ma avendo la delega. Sono stupita che quando ci sia da sentenziare sui numeri siete molto molto attenti, ma quando è stata fatta la commissione di rendiconto sulle deleghe in preparazione del bilancio, nessuno, e dico nessuno, ha fatto mezza domanda sulle politiche giovanili. Eppure ce n'era da parlare. Mi ricordo tantissime domande sulla delega alle politiche animali, che bellissimo, poi però quando si parla di giovani, quegli 8.000 euro che vede lei, Assessore Picciocchi, sono l'avanzo del 25. E a proposito di politiche giovanili, Ricordo ancora quando l'ex assessora Corso si vantava di avere 5.000 euro da bilancio, noi li abbiamo triplicati solo per il primo anno, ma poi l'intenzione è quella di crescere il più possibile, anche perché si parla di politiche per i giovani, ecco, non si sta parlando di una delega che deve essere interpretata come una quota rosa, cioè politiche per i giovani, parliamo di cittadini. Sì, sì, no, stiamo rispondendo, e ne approfitto anche per dare una bellissima notizia alla minoranza, se non l'avessero letta sui giornali oppure leggono solo quando fa comodo dare fastidio su qualcosa, che Politiche Giovanili ha appena vinto un bando di Fondazione San Paolo di 155.000 euro per l'attivazione giovanile sui giovani, quindi ecco, anche belle notizie se volete poi inserirle nei vostri interventi. Per quanto riguarda la delega sugli eventi, c'è il consigliere, mio collega di gruppo Garzarelli, che non vede poi l'ora di rispondere in aula, se la smettete di rinviare, posticipare i documenti, abbiamo anche modo di rispondere puntualmente su tutti i dubbi che avete, però ringraziamo per i complimenti della consigliera Bordilli, che è molto contenta degli eventi che facciamo, anche perché mi sembra che abbiano un bellissimo successo anche dai report, che poi i report siano di primo canale, di destra, di sinistra, direi che sugli eventi siamo tutti d'accordo. Tra l'altro stiamo facendo molto bene con un budget molto ridotto rispetto a voi, quindi portiamo a casa, grazie per i complimenti, poi per i dettagli può rispondere direttamente il delegato, grazie.
Risposta alla domanda del commissario Picciocchi. Silenzio, per piacere, do la parola al vice sindaco Terrile, prego.
Allora, la consigliera Bordilli chiedeva il dettaglio dei lavori sul mercato del ferro. Allora, al mercato di Terralba si tratta della sostituzione delle porte, mentre invece al mercato del ferro ha dissuasori antivolatili e a fissaggio modanature della copertura. Questi sono i due interventi finanziati. Per quanto riguarda invece, ecco, mi scuso con prima la domanda del consigliere Bevilacqua, no, ci sono delle risorse per il prolungamento della metropolitana, ero convinto che fossero nella variazione, una variazione ancora da approvare, invece sono in questa. E sono anche consistenti, perché di risorse dell'ente abbiamo oltre 1 milione di euro per il prolungamento della metropolitana, cioè l'appalto che prevede sia il prolungamento verso Martinez che il prolungamento verso Brin Canepari. Complessivamente, tra risorse dell'ente e risorse della legge 472-99, arriviamo a circa 2 milioni in questa variazione per prolungare la metropolitana. Ovviamente stiamo parlando di risorse in conto capitale. Sempre per quanto riguarda le risorse in conto capitale, quella variazione di 24 milioni e 662 si tratta dello storno o della restituzione delle risorse non spese, non sono le risorse della progettazione. Non sono le risorse della progettazione, sono le risorse dell'anticipo ricevuto dal Comune per il progetto Sky Metro, che il progetto non verrà realizzato, e quindi il Comune di Genova è tenuto a restituire le risorse che non ha speso. Le risorse della... Allora, no, il Comune di Genova ha già approvato a dicembre una delibera dopo l'approvazione del triennale, per cui è fuoriuscito dal triennale lo Sky Metro. C'è stata una delibera di giunta che ha deliberato di restituire le risorse che derivano dalla mancata utilizzo, diciamo, mancata risorse non spese dell'anticipo ottenuto per lo Sky Metro, e oggi sono le risorse restituite al Ministero non spese, sono 27.746.000 euro. Ovviamente sono risorse che avrebbero potuto essere spese solo per andare avanti dal progetto Sky Metro, progetto che non era finanziato per intero e su cui c'erano enormi problematicità, anche rispetto al fatto che bisognava demolire una scuola, comprare un'altra area e costruirne una nuova. Quindi la restituzione di questi, ovviamente Attenzione, perché allora se la domanda è: ma la restituzione delle risorse porta dei problemi di cassa? E la risposta è no, perché se una risposta diversa da no vorrebbe dire che il comune ha utilizzato o pensava di utilizzare risorse che erano stanziate per lo Sky Metro per finanziare altro, quindi è un'invarianza, nel senso che queste risorse dovevano servire per lo Sky Metro. Se non le utilizziamo per lo Sky Metro, ovviamente le restituiamo, ma non portano un problema di cassa, ecco. Per quanti denari sono fungibili, e figuriamoci, però diciamo non porta un problema di cassa. Per quanto riguarda, ecco, questa voce è inclusa insieme ai denari della metropolitana in quel insieme ad alcune altre voci di interventi sulle fermate degli autobus, fermate TPL, è inclusa in quei 30 milioni che sono raggruppate come voce TPL in conto capitale, ovviamente. Poi avevamo tutta un'altra serie di domande che erano ponti e impalcati. Allora, ho detto che in questa variazione c'è una variazione in aumento di 1 milione, che si aggiunge al 1 milione già stanziato a dicembre, che si aggiunge ai 4 milioni già stanziati dall'autorità portuale. Su dove vengono fatte le ispezioni non è tema di bilancio, cioè nel senso che noi abbiamo 6 milioni, poi c'è una direzione strade, l'assessore alle infrastrutture che... No, ma vede... perché per quella voce era prevista per una specifica per uno specifico intervento, mentre invece il milione viene stanziato per finanziare le ispezioni sui ponti impalcati. Poi comunque, visto che stiamo andando avanti anche molto veloci, nel senso che abbiamo già fatto 2/3 delle ispezioni, penso che l'assessore Ferrante potrà darvi anche un dettaglio che credo che possa essere anche interessante sugli esiti delle ispezioni degli oltre 650 ponti impalcati della nostra città. Poi avevamo alcune altre domande, vado in ordine di foglio, poi va bene, vediamo se... Allora, abbiamo sugli organi istituzionali, abbiamo un aumento cioè un contributo di 20.000 euro per l'Istituto Ligure di Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea, ILSREC. Poi abbiamo 65.000 euro che sono rimborso degli oneri previdenziali agli amministratori della precedente ciclo amministrativo. Quindi praticamente il grosso dell'aumento e poi abbiamo 695.000 euro di adeguamento contrattuale di personale dell'ente. Quindi al netto dell'aumento contrattuale il grosso di questa partita sono gli oneri rimborso degli oneri a amministratori della precedente consigliatura, oneri previdenziali peraltro. E c'è addirittura una diminuzione di 9.500 euro, quindi in diminuzione rispetto alla previsione. Questa era la domanda sugli organi istituzionali. Poi il trasporto, questo qua l'abbiamo già detto. Politica della casa, sì. Allora, dunque, utilizziamo delle entrate provenienti da conversione, rispondendo a Vacalebre, per le politiche della casa, utilizziamo risorse derivanti da conversione di diritti di superficie in diritti di proprietà e li spendiamo per fare interventi sugli ascensori di Via Novella e Via Lugo e le facciate di Via Pavese e Via Vittorini. Questa è la spesa sulle politiche della casa. È una bella cosa, dice anche verbalizziamo il consigliere Bevilacqua, dice che è una bella cosa. Sì. E invece avevamo...
Sì. silenzio, silenzio.
Bene, ringraziamo. Grazie, e se avete ulteriori domande a cui non ho risposto me lo dite.
Consigliere Gandolfo, prego.
No, in questa variazione non c'è aumento del, non c'è aumento del fondo della morosità incolpevole.
Consigliere Gandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente. Faccio una domanda al Vice Sindaco che mi ha, diciamo, stimolato nella discussione, specialmente quella che riguarda il tema dello Sky Metro, però è una domanda che è giusto a capire, e poi eventualmente faremo anche le nostre contro, diciamo, affermazioni o comunque analisi del caso. Con, diciamo, tutto questo discorso che c'è stato, che abbiamo capito che comunque c'è stato anche, se a nostro avviso, un intervento anche importante del governo che ci ha evitato di perdere determinati ulteriori fondi, per quanto ora questi 27 milioni devono tornare, e leggiamo, indietro per una volontà politica, questo è un dato di fatto. Io chiedo anche però se avremo da dover pagare delle penali alle eventuali imprese o comunque a chi avrebbe dovuto poi effettuare i lavori o comunque a chi ha fatto anche già eventuali lavori di progettazione e quant'altro, che penso che sarebbe un ulteriore aggravio sulle casse del comune, a prescindere che lei ha voluto in maniera anche, posso dire, politica rigirare un po' il discorso dicendo che non sono spese perché non erano già state messe su altri finanziamenti, ma riguardavano lo Sky Metro, e che quindi questi 27 milioni non vengono tolti sul, diciamo, casse del comune, ma questo perché lei ne fa una sua connotazione politica al riguardo. A mio avviso c'erano 27 milioni, devono tornare indietro, questo è quanto. Però io chiedo anche se eventualmente non ci sono ulteriori poi, come posso dire, esborsi che il comune dovrà tirar fuori per eventuali penali a eventuali danni che comunque di società o imprese che avrebbero dovuto effettuare determinati lavori che non effettueranno, e che quindi sotto questo aspetto il comune non dovrà ulteriormente poi sborsare ulteriori fondi e quindi liquidi della cassa del comune per pagare queste ulteriori situazioni. Grazie.
Commissaria Bordilli, prego.
Ma forse sono stata un po' ilare prima e non mi sono fatta comprendere sul fatto che vorrei capire per il MUMA quanto spenderemo per la dirigente Putti. Quindi vorrei capire se poi ci deve essere una variazione di bilancio anche per questo 110, che è un incarico che dà il sindaco, e quindi volevo comprendere meglio. Poi una domanda molto tecnica e due invece un po' più, diciamo, e anche politiche. Quei 103.000 euro sulla fiera di Natale, a cosa sono destinati esattamente? E magari vedo che c'è il dirigente, magari se può rispondermi lui. E poi invece, allora, ci ricollego a quanto diceva il, insomma, collega Gandolfo. Alla fine, quindi, insomma, aspetto magari che il vice sindaco mi ascolti, se mi stoppa un secondo il tempo. Alla fine, quindi, le due domande altre, una è una constatazione: il governo alla fine ci ha dato una mano comunque sul tema Sky Metro, non facendo cioè pagare quello che non era stato speso. Anche tutte queste cose non vengono dette, insomma, diciamo noi, ecco. Ma questi 27 milioni, per dirlo sempre alla mia cara signora Maria, sono dei cioè, milioni che per scelta cioè, politica, che non sono 7.000 euro, 7 euro, 7 centesimi, con cioè, rispetto anche per il centesimo di euro, ma sono 27 milioni che per scelta cioè, politica c'erano sul nostro bilancio, oggi non ci sono più. Questo è un dato di fatto. Poi il buco di bilancio, o meglio il disavanzo ad oggi, a quanto è? Cioè, quante richieste sono state fatte dalle direzioni e sono scoperte. So che all'inizio mandato il sindaco ce l'aveva chiamato buco di vicebilancio. Abbiamo capito tutti, anche la mitica signora Maria, che non è così, ma quello che le chiedo è, ad oggi quindi, quale disavanzo ha il comune, cioè della nostra città? Quante richieste le direzioni hanno fatto, che sono scoperte da parte del comune? Grazie.
Se non ci sono altri interventi, do la parola al vice sindaco Terrile per le repliche.
Dunque, per quanto riguarda il MUMA, mi pare che sia un tema che non si pone, perché la individuazione di un dirigente è in sostituzione di un dirigente che è nato in quiescenza, e quindi diciamo che la spesa, anzi normalmente, diciamo, essendo più giovane il nuovo dirigente, la spesa con molta probabilità, anzi con la probabile certezza, è inferiore al dirigente che è andato in pensione. Ciò detto, invece sul commercio e sulla compartecipazione del Comune di Genova alla Fiera di Natale, là è una compartecipazione per la realizzazione della copertura e per la fornitura di energia elettrica. Le ho letto prima gli importi, ecco, ce li ha, perfetto. E quindi è questo. Per quanto riguarda lo Sky Metro, ho già detto, cioè stiamo parlando, anzi rispondo al consigliere Gandolfo, il tema delle penali è già stato considerato a seguito di accordi, cioè, quindi è già stato trattato negli oneri di progettazione, e quindi, cioè, gli oneri di progettazione, che ammontano a oltre 19 milioni, sono stati spesi dal Comune di Genova per fare tutta la progettazione, per pagare l'interruzione dei contratti in essere, e quindi per chiudere il quadro. Pagati 19 milioni, ne avanzano 27 che vanno restituiti al governo perché non sono stati spesi, e che ovviamente sarebbero potuti essere spesi solo per la prosecuzione del progetto Sky Metro, ovviamente non solo per la progettazione ma per la realizzazione, e quindi per bandire la gara d'appalto e eseguire, ammesso che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avesse poi dato l'ok sulla modifiche che aveva richiesto di fare nel progetto, e che comunque sarebbero state certamente onerose, se non altro perché includevano la riprogettazione di un ponte e la demolizione di una scuola superiore. Quindi questo è il quanto. Per quanto riguarda il Comune di Genova, non è in disavanzo, per fortuna non è in disavanzo, e quindi siamo ben orgogliosi che non sia in disavanzo. È evidente che non è in disavanzo perché non spende più di quello che entra, ecco, no? E quindi se noi chiediamo alle varie direzioni quali sono, diciamo, le loro necessità, certamente abbiamo una richiesta che è ben più alta di quello che è possibile spendere, ma questo accade nel comune come accade credo in tutte le famiglie, e quindi si fanno delle scelte. Alcune spese si possono sostenere, alcune spese non si possono sostenere. Noi abbiamo fatto una scelta di dedicare la stragrande maggioranza delle risorse disponibili per la scuola e per il sociale. Abbiamo fatto un'altra scelta, cioè di dedicare delle risorse specifiche al tema delle manutenzioni per la cura della città, l'aumento degli accordi quadro, è un'operazione che stiamo portando avanti, e poi c'è il tema delle infrastrutture, dove purtroppo per concludere i cantieri che sono aperti, gli oneri a carico del comune sono crescenti. Perché l'ultimo aumento dei prezzi non è garantito, diciamo, dal soggetto finanziatore. Questo incide molto sul waterfront, incide molto sulla metropolitana, e incide molto su tanti cantieri aperti. Quindi quello è un tema dove comunque bisogna mettersi le risorse, perché altrimenti non riusciamo a chiudere i cantieri, e quindi queste sono le scelte che facciamo. Poi è logico che se facciamo la somma di tutte le richieste che arrivano delle direzioni abbiamo un elenco molto alto, ma come dire, tecnicamente non è neanche corretto, perché io, se ho una direzione che mi propone di fare una bellissima cosa, ma io non ho i denari per farla, quel numero lì che cosa dice? Cioè, nel senso, perché, cioè, nel senso, dice niente, non dice esattamente niente. Il tema è la distanza tra quello, diciamo, la spesa obbligatoria, okay, dell'ente, e l'incapacità di erogare quella spesa obbligatoria. Quello è un dato che può portare a uno squilibrio. Ma se una direzione mi dice potremmo rifare il parco giochi di quel giardino pubblico e io i soldi non ce li ho, non è che crea un disavanzo, crea, diciamo, una richiesta che potremo assecondare nel momento in cui avremo le risorse. Quindi le direzioni fanno bene a chiedere risorse, perché realizzano il mandato, gli assessori e direzioni realizzano il mandato e gli obiettivi previsti dai documenti previsionali programmatici, anche chiedendo variazioni di bilancio che realizzano le varie opere. E il fatto che i denari ci siano o non ci siano è una variabile ovviamente fondamentale, e quindi, però, come dire, l'elenco, diciamo, come chiamiamolo, del libro dei sogni da un risultato, diciamo, da un numero che non ha alcun significato da parte di vista di... a meno che non arrivassimo alla situazione particolarmente complicata in cui il comune non riesce a garantire la spesa, i servizi obbligatori. Per fortuna non siamo in quella situazione, anche se devo dire che la fatica c'è un'enorme fatica nell'erogare servizi, anche perché, e parlo soprattutto dei servizi sociali, Il venir meno nel 2026 e soprattutto nel 2027 dei fondi PON Metro, perché stanno arrivando alla fine, diciamo, del ciclo di programmazione settennale, fa sì che noi dobbiamo compensare con risorse dell'ente molte delle risorse che non otteniamo più dal PON Metro. Questo è certamente un tema che è di grandissima attenzione da parte dell'assessore Lodi, da parte della direzione del bilancio, da parte della direzione dei servizi sociali. Questo è il quadro. Ovviamente, ripeto, per rispondere precisamente alla sua domanda in relazione, diciamo, a quelle spese che noi riteniamo diciamo, necessarie e per cui si rischia di non avere copertura, dovremo aspettare, diciamo, luglio, quando avremo tra fine giugno e fine luglio, quando avremo la valutazione degli equilibri dell'ente e per poter fare questo tipo di verifica. Scusate, c'è ancora una cosa. Allora, per quanto riguarda la domanda o considerazione del consigliere Picciocchi sulla tassa d'imbarco, ma allora in realtà il Comune di Genova si sta comportando con grande responsabilità e prudenza, cioè nel senso che noi a settembre abbiamo difeso la linea dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha detto, dopo aver approvato a gennaio una delibera di giunta che introduceva la tassa d'imbarco, ha scritto al Ministero di non essere in grado di poter applicarla. Allora noi non abbiamo fatto altro che dire che a settembre non l'abbiamo applicata, nonostante fossimo in carica da giugno, perché esistevano dei problemi applicativi. Poi abbiamo ritenuto, dopo settembre, di approvare una delibera di giunta che sostanzialmente era delibera fotocopia di quella approvata dalla precedente amministrazione, e siamo andati in consiglio a dicembre per approvare il regolamento applicativo della tassa d'imbarco. Quindi noi siamo convinti della possibilità di poter applicare e far iniziare un gettito da questa addizionale. Questo non vuol dire che non ci siano dei problemi applicativi, no? Nel senso che il contenzioso in altri porti, in altre città d'Italia, è stato copioso, in particolare soprattutto sulla tassa d'imbarco aeroportuale c'è stato contenzioso, ce n'è stato meno sulla tassa d'imbarco portuale, ci risulta solo un TAR della Campania addizionale che è in vigore e viene erogata, quindi crea gettito a Salerno. TAR che ha sostanzialmente dato ragione all'amministrazione, ma per motivi procedurali, non sul merito, nel senso che ha accertato che il ricorso fatto da un operatore era sostanzialmente fuori dai termini previsti per l'impugnazione stessa. E ciò detto, a seguito del ricorso al TAR promosso da tutti gli armatori, da diversi armatori, da Stazione Marittima, a cui dopo un iniziale, diciamo, così defiance ha aderito anche Autorità Portuale, perché Autorità Portuale, come sapete, si è costituita prima chiedendo il rigetto del ricorso e poi ha mutato avviso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e quindi sostanzialmente si è schierata con gli armatori contro il Comune di Genova. Detto questo, alla luce di quella alla luce di quel ricorso è stata fissata, a seguito di quel ricorso è stata fissata un'udienza l'8 di luglio. Quindi, con ogni probabilità, dopo l'udienza dell'8 di luglio, bisognerà vedere ovviamente cosa ci sarà bisogno, se non ci sarà istruttoria, con ogni probabilità dopo l'8 di luglio avremo un provvedimento del TAR e della Liguria, che peraltro non sarà un provvedimento sulla sospensiva, che non è stata chiesta, ma sarà un provvedimento sul merito. Quindi, oggi il Comune di Genova attende il pronunciamento sul merito del TAR Liguria. Alla luce di come risponderà il TAR Liguria, ovviamente prenderemo le nostre decisioni, e anzi, se ci sarà bisogno di assumere dei provvedimenti, torneremo in consiglio per esaminare e la pronuncia del TAR e le determinazioni che assumerà il Comune. Comunque, visto che a dicembre noi abbiamo inserito una previsione di gettito di 3 milioni e mezzo, sapendo che, come dire, il primo anno sarebbe stato complicato, ma visto che alla luce dell'impugnazione al TAR e della sentenza che arriverà nella migliore delle ipotesi a fine luglio, ai primi di agosto, in buona sostanza gran parte della stagione estiva, diciamo, viene, diciamo, elisa, a quel punto già con questa variazione viene inserito sostanzialmente un fondo di 3 milioni e mezzo che sterilizza il gettito, e quindi, diciamo, abbiamo per prudenza contabile, e quindi visto che il tempo passa, diciamo, e l'applicazione è certamente più lunga di quello che prevedevamo, abbiamo fatto questa operazione. Questo non toglie che nel caso in cui il TAR... Allora, sostanzialmente, con questa variazione, cioè in questo atto ci sono 3 milioni e mezzo che vanno a coprire, vanno a costituire il... Sì, no, scusate, ho detto male. Cioè, nel senso, in questa variazione abbiamo utilizzato maggiori entrate che derivano dalla rinegoziazione dei mutui con CDP, no? Sapete che ogni 2-3 anni CDP fa un bando aperto a tutti i comuni per rinegoziare i mutui. Il vantaggio economico per il Comune di Genova era di circa 11 milioni, e noi abbiamo utilizzato prudenzialmente la differenza tra 11 milioni e i 3 milioni e mezzo, cioè quindi abbiamo conservato 3 milioni e mezzo fuori dalle entrate per garantire, diciamo, prudenzialmente il caso peggiore, cioè del mancato gettito. Quindi se nel 2026 noi avessimo gettito zero sulla tassa d'imbarco, ci siamo già premuniti che questa evenienza non porti, diciamo, uno scompenso sugli equilibri di bilancio, o meglio sulla gestione corrente. Questo però non toglie che aspettiamo con ansia il pronunciamento del TAR, perché nel caso in cui libereremo, ma questo è semplicemente un atteggiamento prudente rispetto ad una introduzione di una nuova imposta che oggi è sub iudice. Quindi vedremo quale sarà il pronunciamento del TAR, e comunque nel caso adotteremo le misure, quindi vedremo se sarà un pronunciamento favorevole. È molto probabile che andremo avanti con l'introduzione dell'addizionale. Se sarà un pronunciamento sfavorevole, verificheremo, andremo in Consiglio di Stato, troveremo la possibilità di fare degli accordi con l'autorità portuale, con gli operatori, però diciamo che da questo punto di vista noi ci siamo già premuniti del fatto che questo possa non crei dei problemi sul bilancio del 2026.
Commissaria Bordilli, prego.
Che storie oggi che stanno venendo fuori, grazie vice sindaco, meno male che abbiamo potuto anche, come dire, approfondire anche questo, anche su questo, avevamo ragione, ecco, perché alla fine avete fatto tanto che questa misura ad oggi non siete in cioè, grado di farla. Questo è un dato di fatto ed inciderà sul bilancio comunale, però ne parleremo penso anche in maniera molto cospicua poi nel corso del consiglio comunale prossimo, quando verrà discussa questa pratica. È per questo anche cioè, Presidente, che ci serve magari avere prima i documenti proprio per questo motivo. Detto ciò, invece, piccolo e inciso non tirerò fuori invece giovedì prossimo in cioè, consiglio comunale, sono ben felice che abbiate scelto questa strada sulla fiera. C'è Natale, il tempo 3 secondi, 4 secondi, perché il PD era contrario a queste misure all'epoca, quindi sono felice che anche su questo vi ci siate ricreduti. Grazie mille.
Commissario Bordilli, i documenti c'erano comunque. Prego, vice sindaco Terrido.
Si può forse organizzare una commissione per imparare a usare atti consiglio, magari, diciamo così, almeno tutti possono trovare i documenti che sono caricati. Potrebbe essere, no, io non è uno scherzo, magari si può fare anche senza gettone, proporrei di farlo senza gettone, però dei corsi per utilizzare, no, dico, no, ma perdiamo del tempo, perché se noi tutte le volte diciamo non ci sono i documenti, no, allora capisco che non è semplice il sistema, però diciamo si può utilizzare del tempo anche senza gettone per imparare a cercare i documenti e la cartella. Detto questo, però io non capisco la polemica, perché no, non capisco la polemica sulla tassa d'imbarco, perché allora partiamo dall'inizio. Qualcuno ha sottoscritto un accordo con il governo, ok? Non noi. L'accordo prevedeva dei benefici economici a fronte dell'impegno a realizzare alcune azioni, tra cui introdurre la tassa d'imbarco. La tassa d'imbarco non è mai stata messa. Allora noi oggi facciamo semplicemente un'operazione, sì, ma noi ci stiamo provando, tant'è vero che il ricorso al TAR degli armatori dimostra che noi ci stiamo provando. Allora c'è qualcuno che faceva gli accordi con gli armatori, c'è qualcuno che subisce i ricorsi al TAR degli armatori, e c'è qualcuno che ha accettato di togliere risorse a questo ente, e c'è qualcuno che sta cercando di aumentare le risorse per questo ente. Questa è la differenza. Avranno ragione gli armatori, ce lo dirà la giustizia, siamo in uno stato di diritto, noi stiamo applicando una norma dello Stato che ha dato la facoltà al Comune di sottoscrivere un accordo con il Governo. Allora, io devo dire, il fatto che ci costituiamo nel giudizio, difendiamo le nostre opinioni, ma certamente non possiamo pensare che il prolungarsi del tempo vada a scapito dei servizi erogati dai cittadini. E questo, e tra l'altro io mi interrogherei su una questione, visto che c'era la precedente amministrazione, eravate voi, avete portato una delibera in giunta, non l'avete mai portata in consiglio, anzi il giorno del consiglio l'avete ritirata. Allora io su questo io credo che la città dovrebbe chiedervi il perché se non era da introdurre non l'approvavate in giunta, non la scrivevate all'ordine del consiglio, invece l'avete approvata in giunta, l'avete scritta all'ordine del consiglio e il giorno l'avete ritirata. Ecco, io non voglio pensare che è stata ritirata perché eravamo a marzo e a maggio c'erano le elezioni, io non ci voglio pensare, però penso che possa essere una traccia.
Silenzio. Commissario Gandolfo, posso? Bene. Se non ci sono altre domande, bene, andiamo sul voto. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto, assenti. Ok, anche in questa pratica licenziata per Laura. Bene, ringrazio tutti i presenti, i commissari, gli uffici, il vice sindaco. Dichiaro chiusa la commissione. Grazie, buona giornata.